Buonasera a tutti, grazie segretario. Procediamo innanzitutto con l'appello per riscontrare il numero legale.
Vendramini Paolo, Darol Lucia, Vieri Marta, Pontello Andrea, Dassie Sabrina, Rossa Martina, De Pasquale Fulvio, Salvagno Oliseo, Carlin Tommaso, Collarin Enrico, Vindella Simbi, Levis Angelo, De Vettor Paolo. Sussiste il numero legale, prego signor.
Il numero legale c'è, grazie segretario, grazie a tutti per la presenza. Andiamo al primo punto che è l'esame e approvazione dei verbali della seduta precedente. Se ci sono interventi, altrimenti possiamo mettere ai voti. Chi è d'accordo? Unanimità. Andiamo al punto 2, che è la mozione del gruppo consigliare per Ponte, avente ad oggetto l'istituzione di un fondo per i piccoli allevatori per la prevenzione delle predazioni da parte del lupo. Illustra il consigliere De Vettor.
Buonasera. Lui nel giorno della mozione, non serve chi legge un po' quello che vuoi intendere con questa mozione ai piccoli allevatori. Con questa mozione presentata vogliamo richiamare l'attenzione del sindaco Paolo Vendramini e la giunta comunale di Ponte nelle Alpi nell'esporre al più presto un contributo ai piccoli allevatori. Contributo commisurato agli animali allevati più per passione e amore per la natura, oltre che per la pulizia del territorio, e non certamente per interessi finanziari. Per essere chiari, per piccoli allevatori intendiamo coloro che possiedono alcuni capi regolarmente denunciati. Questo incentivo dovrebbe servire d'aiuto finanziario per il costo dei materiali per la protezione degli animali stessi, ma soprattutto uno stimolo a non abbandonare il territorio, perché un territorio pulito e in ordine è sicuramente un buon biglietto da visita per i turisti. Per fare questo, la presenza del lupo ci costringe a una mole di lavoro che i piccoli allevatori sono costretti a fare per difendere i loro animali dalle predazioni, sempre più numerosi e temerari presenti nel nostro territorio. Inoltre, di dare la possibilità agli allevatori di predisporre dei ripari provvisori per gli animali detenuti regolarmente, quindi di piccoli ripari senza tante domande, insomma. Siamo consapevoli che la convivenza con il lupo sia ormai indispensabile, non tanto per l'utilità nelle predazioni degli animali selvatici, ma perché l'abbandono del territorio ha reso l'incremento di una specie di predatore che avremmo fatto volentieri a meno, magari con una gestione territoriale più responsabile, e di questo la politica dovrebbe farsi carico. Un'idea, secondo la mia esperienza, magari con degli abbattimenti mirati in una popolazione giovane, sempre più in aumento, salvaguardando le coppie adulte già presenti nel territorio, i capi branco, per esempio. Dopo, se avete domande, sono disposto secondo la mia esperienza, è possibile che con la crescita delle conoscenze e molta passione, solo dopo si potrà parlare di convivenza. Se ci sono domande o dubbi su quello che ho specificato, sono qua per rispondere. Poi, se il sindaco mi permette, visto che parliamo di territorio, avrei due nuove interrogazioni che non fanno parte dell'ordine del giorno. Posso farle? Allora, Nuova Erto. Diciamo che da molto tempo che si notano vandalismi e non pochi giorni fa c'è stato un altro atto di vandalismo nella casetta degli Alpini. Quindi penso che dopo tanto qualche rimedio si possa provarlo, non so, con delle fotocamere o qualcosa. Questa è una domanda che avrei piacere di ascoltare. Dopo sono stato nel cimitero l'altro giorno dai miei genitori. Dico solo in una parte piccola, diciamo 50 metri quadri di cimitero nella parte vecchia, ho contato più di 30 tombe danneggiate dal decespugliatore. Adesso non so né come né cosa, se si è stati informati o che, comunque è un'informazione che più di 30 tombe, se volete ho le foto, ma penso che lo sappiate. Grazie.
Grazie per l'illustrazione. Allora invito l'assessore all'ambiente, dottor Dal Borgo, a rispondere alla prima parte legata alla mozione sul lupo.
Allora, buonasera a tutti. Ringrazio la minoranza per questa interrogazione che ha svolto il direttore, per dire che effettivamente il lupo era uno degli argomenti che inizialmente avevamo affrontato con l'assessore Salvagno per fare un discorso sul territorio di informazione, sia per il discorso della prevenzione che della predazione. Ci va benissimo questo richiamo, quindi, ed è perfettamente, adesso che tutto sommato le cose si stanno un po', diciamo così, dal punto di vista Covid, speriamo andiamo avanti verso una fase positiva e quindi la possibilità di riprendere le attività sul territorio, e questa sarà sicuramente una delle nostre attività. Però vorrei, per inquadrare un po' il problema, dare due numeri, perché altrimenti si parla di tanto e si parla di poco. Allora, io vorrei innanzitutto parlare del censimento dei lupi eseguito nel progetto Life of Alps EU, in cui c'è stato fatto il censimento in Italia. In Italia abbiamo recentissimamente 3.300 lupi, 946 nelle Alpi, e sono un range da 822 a 1023. Occupano il 37% del territorio alpino. Le Alpi occidentali, la presenza del lupo nelle Alpi occidentali è di 680 capi, nelle Alpi centro-orientali sono 206. Ci sono, all'interno di questi 206 lupi, 33 branchi. Di questi 33, 8 nel bellunese, e formano dai 60 a 80 esemplari. Questi 8 branchi nel bellunese si trovano in Cansiglio Alpago, Nevegal, Feltrino, Valbelluna, Val di Zoldo, San Vito e Agordino. Gli attacchi nel bellunese e nel comune di Belluno e nel comune di Ponte nelle Alpi, purtroppo non abbiamo il dato diviso per comune, perché ovviamente in genere viene fatta per Unione Montana e Comunità Montana. Comunque, gli attacchi dei lupi nel 2017-2019 sono stati 52, nel 2020 16, per un totale quindi di 4 anni di 68 attacchi denunciati, ovviamente. Allora, sicuramente c'è un problema di popolazione che è raddoppiata rispetto al censimento precedente, nel 2017-2018, attualmente sono raddoppiati, più o meno. Ovviamente noi come comune, ho anche chiesto, non abbiamo un censimento di piccoli allevatori. Siamo venuti a conoscenza di predazioni perché ovviamente sono venuti in comune per lamentarsi, giustamente, e anche dal nostro punto di vista affettivamente capiamo che è un problema affettivo, soprattutto per quelli che fanno per lavoro, ma anche per hobby, perché ovviamente c'è un legame affettivo, quindi capiamo che il problema esiste. Quindi allora cosa si fa? Perché giustamente il direttore dice il comune deve fare, ma diciamo non c'è soltanto il comune, c'è il parco della Dome di Bellunese che sempre all'interno del progetto Life Wolf Alps EU ha fatto un bando che è scaduto in marzo riguardante tutto il territorio compreso nel Parco delle Dolomiti, quindi anche Ponte nelle Alpi, in cui i piccoli allevatori potevano richiedere le attrezzature in comodato d'uso gratuito, e però il bando è stato chiuso ed effettivamente 29 piccoli allevatori ne hanno fatto la richiesta, e sono state ovviamente date le reti elettrificate alte 145 cm per una lunghezza di 450 metri. Verranno anche i tecnici del parco a controllare che il recinto venga installato correttamente o se ci sono le criticità o meno. Questa è una parte quindi del parco. Dall'altra c'è la regione, sappiamo benissimo, e io qua devo in qualche modo riconoscere al presidente Zaia la sua sensibilità nei confronti del lupo, che non parla assolutamente di abbattimenti, direttore. C'è qualcun altro che parla di abbattimenti, ma non Zaia. L'indirizzo della regione non è abbattimento. Dobbiamo effettivamente trovare un modo di convivenza, questo non c'è dubbio. Allora, io ho parlato da una parte con l'assessore provinciale Caccia e Pesca, Franco De Bon, e poi ho parlato con la dottoressa Calderola Sonia e Pernecchele Emanuele, funzionari della Regione Veneto, i quali hanno ben presente il problema del lupo e il loro intento è proprio quello di puntare sulla prevenzione. Ovviamente c'è anche il risarcimento danni per le predazioni degli ovini, caprini e quilidi da reddito, ma anche quelli che hanno codice stalla, quindi anche i piccoli allevatori possono richiedere il riconoscimento del danno, che effettivamente non è proporzionale con la perdita effettiva degli animali, su questo non c'è alcun dubbio. È una piccola cosa, infatti dobbiamo più puntare sulla prevenzione, e hanno ben presente questo problema, tanto che mi hanno fatto presentato il quadro generale. Da una parte gli allevatori di professione, che hanno quindi le greggi, che fanno anche transumanze eccetera, usano reti elettrificate alte 120 cm, solo con le reti, dicevano questi funzionari, abbiamo una riduzione del rischio di predazione del 60%. Se poi ci mettiamo i cani da guardiania e il pastore, la presenza del pastore, secondo questi funzionari, a cui io non posso che credere, il rischio si riduce a zero, non esiste, però veramente a pochissime probabilità che succeda la predazione. Per inciso, a Cugnan, dove abito, passano sempre i greggi. Io, effettivamente, a un pastore ho chiesto, ma non avete problemi, perché poi vanno sul Nerigale, non avete problemi con i lupi? E loro hanno detto, no, per noi, casomai, è il lupo che ha problemi con noi, ma noi no. Cioè, era veramente tranquillissimo, proprio perché probabilmente loro mettono in atto questo tipo di prevenzione. I piccoli allevatori effettivamente hanno più problemi, perché ovviamente lasciano gli animali incustoditi, gente che lavora, gente che ha altre attività, ma devono essere attenti. E la regione in questo momento ha stabilito un bando regionale di 500.000 euro con possibilità di ottenere fino a 5.000 euro, che scade il 15 giugno 2022, proprio per acquistare i materiali per la prevenzione dell'assalto del lupo. Se si legge poi il bando, è molto anche esplicativo, in cui praticamente ci dicono le ditte a cui rivolgersi, quelle più serie, l'altezza da 125 cm, eccetera, gli pali, l'elettrificazione. Naturalmente, essendo animali che sono un po' anche lasciati a se stessi, loro dicono bisogna che ci sia un riparo. Giustamente il direttore diceva cerchiamo di aiutare il piccolo allevatore che vuole fare un riparo, una piccola stalla, senza le pastoie che, edilizie, e cercare di aiutarli su questo sono perfettamente d'accordo. Però loro dicono che è importante che la notte ci sia una baracca, che ci sia una stalla e che il recinto sia semipermanente, e comunque loro sono disponibili a tutte le richieste, i chiarimenti e le consulenze tecniche. Quindi le cose ci sono, bisogna però saperle, ci sono, e loro dicono, le organizzazioni che si appoggiano, a cui si appoggiano questi allevatori, piccoli allevatori, sicuramente lo sanno. Comunque è un bando, la deliberazione numero 218 dell'8 marzo 2022 della Giunta regionale Veneto. Quindi, ringrazio il direttore che ha richiamato l'attenzione, sarà quindi nostra premura pubblicizzare questo bando sui social, sui mezzi che ha il Comune, e anche di cercare di svolgere un po' di informazione sul territorio, visto che adesso le condizioni, diciamo così, sanitarie ce lo possono permettere. Quindi direi che ringrazio ancora il direttore, però direi anche che sarebbe opportuno che tutti gli attacchi di predazione all'interno del nostro comune venissero, se ci sono, venissero segnalati alla polizia locale, in modo che abbiamo anche noi un censimento delle predazioni.
Grazie l'assessore Dal Borgo, risponde l'elettore.
Sì, quello che ha detto Dal Borgo è vero, c'è il bando della regione per le reti di protezione, ma ho parlato sulla mia mozione, un po' di esperienza ce l'ho, e sul lupo sono anni che bazzico un po'. Un esempio chiaro è i grandi allevatori, come ha detto, che passano per Cugnan e così, alla sera fanno due recinti, uno per tenere dentro le pecore e uno a 3 metri per tenere fuori il lupo, oltre che avere i cani da guardina. Quello possono fare perché hanno dei contributi, hanno il loro lavoro. Ho parlato di piccoli allevatori perché i piccoli allevatori sono, come sono io, 20 pecore, un po' di asini, mi servono per tenere il territorio pulito, non mi servono per vivere, no? Sappiamo bene che ci sono più spese che altro. Io per salvaguardare i miei animali devo fare il doppio recinto. Faccio un esempio. Ho portato gli asini sopra il paese, finora li ho messi nella strada. Per cercare di salvare gli asini ho dovuto fare due recinti. Ho fatto un recinto di rete alta 2 metri e elettrosaldata. Mi hanno detto: guarda che il lupo si arrampica. Cosa ho fatto? Ho fatto un altro recinto esterno con la corrente. Questo va bene per se uno ha passione, però questo implica un lavoro triplo di quello che uno può permettersi, uno che lavora, che ha questa passione. Quindi se arrivasse un incentivo in base ai capi che uno detiene, un incentivo di lavoro, no? In base ai capi, perché non può dare un incentivo unico. Se uno ha 5 capi avrà un lavoro, se uno ha 20 capi ha un altro lavoro. Ecco, un incentivo che questo il Comune può, secondo il mio punto di vista, può favorirlo, insomma, solo quello. E ho parlato della politica, non ho parlato dei comuni di Ponte Alti, tutta la politica, perché queste idee qua, non ho parlato con la Regione, non le avevano predite. Loro ti dicono: guarda che abbiamo i recinti, abbiamo le protezioni, che sappiamo benissimo che le protezioni servono a poco con le pecore. Perché cosa succede? I lupi girano attorno al recinto, le pecore si spaventano e sfondano il recinto, vanno fuori. Le predazioni sono venute per questo. Io non ho l'esperienza, insomma, perché mi è successo. Per salvaguardare le mie pecore devo lavorare. E se ho un piccolo incentivo, facilmente continuo, bene. Spero di essere stato chiaro.
Sì, sì, chiarissimo. Ripeto, 1.500 euro da parte del Parco del Uniti, fino a 5.000 euro a Regione Veneto. Ovvio che bisogna che il piccolo allevatore debba controllare i pali, che siano ben saldi, debba controllare che l'elettrificazione sia presente, deve fare la manutenzione, perché, viva Dio, se io compro una macchina, la manutenzione devo farla. Quindi non è che io faccio il recinto ed è finita lì. Ovviamente bisogna avere le accortezze, diciamo così, di tenere efficiente il proprio recinto. E non può essere che la Regione ti abbia detto che non servono a niente, perché proprio io non l'ho mai capito, e l'ho chiesto espressamente, ho detto: c'è gente che dice che non funziona, E loro dicono assolutamente no, ovvio non esiste la sicurezza della predazione, però no, che non servono a niente, proprio non stanno in cielo e in terra, perché vorrebbe dire che la regione e i funzionari della regione, no? Che giudizio ne dai? Mi pare un po' negativo.
Forse mi sono spiegato male. Dalla mia esperienza i recinti non servono. Hai parlato dei contributi del parco, che dà il parco. Il parco finanzia gli allevamenti, finora finanzia gli allevamenti esistenti nel parco. Stanno pensando di finanziare anche quelli fuori.
Ecco, interviene anche il consigliere Oliseo Salvagno, che è assessore in Unione Montana e si occupa di queste tematiche.
La mia conoscenza arriva là. Questa è portata dalla mia esperienza. Okay.
Assessore Salvagno, prego.
Ah, sì? Vabbè, allora, una precisazione. Recinti. Allora, i recinti sono finanziati ed anche aiutano a metterli gratuitamente dal parco, ma non solo nei comuni del parco, perché il problema principale ovviamente è anche fuori del parco, perché se vediamo Ponte nelle Alpi è un comune all'interno del parco, ma se parliamo dell'Alpago piuttosto che di Limana, Santa Giustina, Trichiana e compagni, non sono all'interno del parco. Allora lui mi dice che sono stati messi in essere 29 recinti, vengono controllati da dei tecnici appositi, quindi non è proprio corretto dire che è a spese dell'allevatore o di chi ha le pecore piuttosto che gli asini. Quindi ribadisco, non dico che è a costo zero, però sicuramente la spesa che deve essere sostenuta dall'allevatore è molto bassa. Il controllo ci andrà fatto, come è ovvio, ci passerai tutti i giorni a vedere, però viene fatto completamente dal parco, anche nei comuni al di fuori del parco. Questo volevo fare, questa precisazione.
Sì.
Grazie a Salvagno.
Avevo intenzione di fare... Sì, che avevo intenzione anche di agevolare quelli fuori. Fino all'altro giorno non era previsto, quindi non so quando hai parlato. Comunque va bene, ti credo, non ci sono problemi. Per quanto riguarda il lavoro dei recinti, io devo posizionarmi i miei recinti e loro guarda che l'ho fatto, sono venuti 3 volte a controllarli. Quindi parlo per esperienza di quello che mi è successo. Poi se le regole sono le altre e ognuno fa a modo suo, a me hanno fatto posizionare i recinti, sono venuti a controllare, perché ti danno tutto anche per controllare se la tensione è alta, se è bassa, il materiale te lo va. Però il lavoro che devi fare te è raddoppiato, perché devi raddoppiare i recinti per questo motivo che ti ho detto, che il lupo fa correre gli animali e questi spingono fuori il recinto. Se mi credete, se no... ecco, volevo solo chiedere... Sembra che sull'ultimo punto, ho detto magari, che bisogna lavorare, la politica deve lavorare su un abbattimento mirato. Cosa vuol dire? Non andiamo a uccidere il lupo, su un abbattimento mirato in una popolazione giovane sempre più in aumento. Salvaguardando le coppie anziane presenti sul territorio, i capi branco, perché? I capi branco sono quelli che tengono il territorio. Se io vado ad abbattere un capo branco su quel territorio là, entrano tutti. Quindi, sul secondo punto, è possibile, con la crescita e la conoscenza di ognuno di noi, e molta passione, perché ho passione per fare questi lavori qua, solo dopo si può parlare di convivenza. Intanto, cercare di aiutare i piccoli allevatori. Questo è stato chiaro?
Basta, perché altrimenti finirà tutto il Consiglio Comunale. Quindi l'interesse c'è da parte nostra, però onestamente uno vale uno fino a un certo punto. Ci sono i tecnici, ci sono queste persone che si occupano di queste cose. Io credo che le loro competenze siano fondamentalmente giuste e corrette. La nostra esperienza è relativa e magari vale la pena anche di fidarsi.
Eccolo, io ringrazio per questa discussione approfondita. Il problema che ha posto il consigliere De Vettore è attenzionato, sia da parte del Comune di Ponte nelle Alpi con l'assessorato all'ambiente, sia anche in Unione Montana con il rispettivo assessorato. Quindi ringraziamo per questa discussione. Per quanto riguarda le tematiche che aveva posto il consigliere De Vettore, faremo una verifica per quanto riguarda il decoro e la pulizia dei cimiteri, perché non risulta nessuna istanza in merito a questioni relative a danneggiamenti a tombe, quindi faremo comunque una verifica approfondita. Dopodiché, per quanto riguarda invece il problema dell'atto vandalico nella zona di Nuova Erto, nella casetta degli Alpini, sapete che il Comune di Ponte nelle Alpi ha potenziato il sistema di videosorveglianza appositamente. È vero che sono casi episodici, però vanno sempre monitorati, quindi al momento c'è un'indagine in corso e quindi vedremo quali sono ovviamente le conseguenze e i responsabili che in qualche modo sono stati già individuati nel tempo. Però non è che in Consiglio Comunale si possa parlare di queste questioni, però assicuro che la tematica è controllata e quindi abbiamo la possibilità anche alla collaborazione con Polizia Municipale, Forze dell'Ordine e Sistema di Videosorveglianza di fare un'accurata sorveglianza all'intero territorio. Allora, passiamo al punto 3, che è l'approvazione della variante al PRG. Abbiamo votato nello scorso Consiglio Comunale, discusso e votata la delibera sul consumo di suolo. Ne avevamo discusso anche in commissione programmazione, è stata votata mi pare all'unanimità. Non abbiamo avuto, ecco perché ritorniamo in Consiglio Comunale, nel caso ci fossero state osservazioni nel merito. Non è giunta da nessun cittadino, nessuna azienda, nessuna categoria osservazioni in merito, quindi noi diamo per acquisito l'atto che abbiamo già votato la scorsa volta, non c'è da discutere nessuna osservazione e quindi ne prendiamo atto e lo mettiamo ai voti. Ah, prego, prego, se non ci sono problemi.
Buonasera a tutti anche da parte mia, ai presenti e a chi ci ascolterà. Solo una richiesta, una precisazione. La mozione presentata alla minoranza non comporta comunque una votazione?
Ecco, se ritenete, infatti, bisogna vedere se io direi, insomma, vista la che sarebbe una mozione che non so se troverebbe la maggioranza, dal mio punto di vista, siccome è nata una bella discussione, sicuramente ritorneremo sul tema, la questione posta è importante.
Chiaro, chiaro.
La manteniamo come interrogazione in maniera che procediamo poi verso tutti gli approfondimenti necessari.
Allora passo alla precisazione che volevo fare sul punto 3, che è sempre di stimolo, signor Sindaco, ovviamente. Nel Consiglio Comunale, appunto, come lei citava, del 23 marzo, punto 4, avevamo fatto questa adozione della variante, malgrado le nostre rimostranze sulla modalità di presentazione del provvedimento al Consiglio, che secondo noi era l'ennesima mancata convocazione della Commissione Urbanistica, rilevando comunque che l'adozione avveniva in modo consono ed approvavamo, chiedevamo ancora una volta però, ed è questo l'oggetto, l'avvio di un iter di discussione in commissione per portare finalmente un nuovo PAT alla nostra comunità, stante, lo ricordiamo, che l'attuale venne approvato nel 79. Il capogruppo De Pasquale, nelle varie discussioni, ma noi su questo batteremo molto, ci ha ricordato che nel frattempo c'erano state 12 varianti aggiuntive, peccato però che tale modalità comporta un'attenta lettura sia della cartografia che delle norme di attuazione per mancanza di un puntuale quadro d'unione. Questa non è una mia opinione, lo potete trovare nella relazione di fine mandato del sindaco Vendramini 2014-2019. Perché noi spingiamo tanto? Perché tutte queste varianti non permettono agli uffici di avere una puntuale quadro di insieme e di visione. Orbene, sempre il sindaco ci indicò in quella discussione che il mese di aprile avrebbe dato inizio ad una periodica, sembrava frenetica, impegni per la commissione urbanistica, sfilando un calendario mensile. Stiamo ancora attendendo l'ennesima promessa. L'opposizione, però, le ricordo sindaco, come sempre, se ne avrà le possibilità, è pronta a portare il proprio apporto di idee e suggerimenti su questa tematica che, come vede, noi spingiamo molto. Come sempre, e speriamo, se e quando ci verrà richiesto. Grazie.
Sì, guardavo il nostro capogruppo di maggioranza perché, insomma, ci siamo confrontati più volte con la provincia e la regione Veneto. Adesso la provincia sta guardando, sta verificando, sta approfondendo tutte le tavole del PAT. Anche questa mattina ho parlato con la responsabile, l'architetto Anna Zà, la quale mi dice che, insomma, per la fine dell'estate, se tutto andrà bene, se la provincia non avrà problematiche legate ad altre questioni, insomma, sappiamo che c'è una co-pianificazione, quindi il PAT non arriva più in consiglio comunale, nel senso che nel momento in cui la provincia lo approverà, diventa un piano attuativo già predisposto. Allora, noi abbiamo sentito insieme al dottor De Pasquale il tecnico architetto Frison, che è incaricato al PAT, abbiamo sentito anche l'ufficio proprio per programmare le riunioni di commissione urbanistica. Adesso Fulvio, mi sembra che sia intorno al 15 di giugno che abbiamo trovato, insomma, le date consone per convocare la commissione programmazione che avrà e urbanistica, che avrà il compito di illustrare sia la commissione sia anche i consiglieri che ne hanno facoltà e a tutti coloro che vogliono essere presenti le istanze presenti all'interno del PAT e poi la definizione, perché si tratta adesso di mettere un altro passo in avanti, che è quello del piano praticamente degli interventi. Allora, sul piano degli interventi è chiaro che la commissione urbanistica dovrà esprimersi e capire quali saranno le modalità, se saranno proposte di micro interventi, cioè un'azienda, un privato vuole intervenire tecnicamente su un proprio impianto, quindi sono i micro progetti, oppure se disegniamo a livello generale il PI all'interno di un'altra pianificazione molto più vasta. Sarà il compito della Commissione trovare, quindi ringrazio il consigliere Levis per aver posto la questione e per avermi permesso di chiarire, insomma, che siamo pronti a convocarla. Grazie. Allora, dobbiamo mettere ai voti, ripeto, non ci sono osservazioni, quindi chi è d'accordo su questo punto? All'unanimità, immediata esecutività? No, non occorre. Allora, vi chiedo cortesemente, dobbiamo, e quindi votare, spostare il punto 6 al punto 7 e viceversa, perché c'è il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio, per la delibera numero 10 e l'altra è per la delibera numero 9, quindi modifichiamo l'asset, quindi spostiamo il 7 al 6 e il 6 lo portiamo al 7. Dobbiamo votare? Sì, adesso facciamo questo. Cioè, già dico, quando arriviamo lì, allora ok, mi sono accorto di sta roba. Allora, revisione del regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria. Prego, assessore Pontello.
Grazie sindaco, buonasera a tutti.
Allora ci riferiamo al regolamento comunale, canone unico per l'applicazione del canone patrimoniale, concessione, autorizzazione e esposizione pubblicitaria, che abbiamo votato con deliberazione del Consiglio Comunale il 30 dicembre del 2020, che poi siamo andati a variare, modificare leggermente il 28 di aprile del 2021, inserendo il comma 12 dell'articolo 25, quello che è relativo al posizionamento delle antenne, l'occupazione delle antenne. E in questo caso interveniamo nuovamente con la finalità di apporre alcune modifiche sulle agevolazioni o riduzioni da applicarsi alle tariffe deliberate al fine di promuovere le attività effettuate da comitati, associazioni, enti ed organizzazioni in occasione di eventi ricreativi, culturali, sociali e sportivi. Quindi stiamo parlando di attività che sono svolte da soggetti ben definiti in occasione di eventi anche questi specifici. In questa fattispecie si inserisce nelle modalità di calcolo, si propone l'inserimento all'articolo 25 dopo il comma 9, il comma 9 bis, il quale dice che sostanzialmente il canone venga commisurato agli effettivi metri quadri di superficie occupata da manufatti, allestimenti, mezzi di servizi e presidi di sicurezza. Quindi sostanzialmente non riferito, calcolato su tutta l'area oggetto della manifestazione, ma soltanto sugli spazi effettivamente occupati e comunque limitatamente a spazi occupati ad uso esclusivo, comprese le aree di rispetto per la sicurezza. Il secondo tipo di riduzione, e quindi all'articolo 28, che è quello che governa, regolamenta le agevolazioni, appunto riduzioni, si propone di aggiungere una nuova lettera che abbia il seguente tenore: per le occupazioni temporanee effettuate sempre da categorie ben delimitate, ben individuate, cioè comitati, associazioni, enti ed organizzazioni, in occasione di eventi, anche qui fattispecie ben delimitate, cioè ricreativi, culturali, sociali e sportivi, la tariffa è ridotta del 90%. Evidentemente questo è un correttivo necessario per tutte quelle attività che animano i nostri territori, tanto più in un periodo come questo che stiamo vivendo, in cui vogliamo dare impulso alle attività di ricreative, in cui si comincia a ritrovare, a uscire e a fare di nuovo relazione. Quindi incentivo in questo senso. La disposizione di questo regolamento decorranno poi con decorrenza 1 gennaio 2022. Grazie.
Grazie Assessore, prego.
Sì.
Allora, in commissione programmazione avevamo proposto di, siamo assolutamente d'accordo ovviamente sul discorso della riduzione, quindi sia del discorso del calcolo che sia effettivo, quindi non a aree che tante volte sono più vaste, quindi si paga di più, e soprattutto sul discorso della riduzione per le associazioni di volontariato, così come specificate, del 90%. Avevamo proposto se era possibile fare una specifica ulteriore delle associazioni del territorio aventi sede nel comune di Ponte nelle Alpi, nel senso che è giusto dare un vantaggio alle associazioni, è giusto che anche però se ci sono associazioni da fuori comune che organizzano degli eventi, siccome comunque ci sarà una minore entrata, diciamo, no? Allora, questa minore entrata è giusto che i cittadini di Ponte nelle Alpi la sostengano per le associazioni del territorio di Ponte nelle Alpi, magari per le associazioni da fuori anche no, quindi o pagare il 100% o una riduzione diversa, cioè del 50% per le associazioni con sede fuori dal comune di Ponte nelle Alpi. Quindi abbiamo chiesto questo tipo di valutazione proprio per agevolare o sostenere economicamente da parte della comunità, che comunque questo mancato introito, diciamo, lo sostiene la comunità, che sia a favore della esclusivo o quasi delle associazioni del territorio.
Bene, noi abbiamo fatto delle valutazioni tecniche da questo punto di vista. In commissione programmazione abbiamo convenuto sulla possibilità di accordare questo tipo di agevolazione, salvo il fatto che la remora era costituita dal fatto che altre agevolazioni sono indicate nell'articolo 25 e queste hanno carattere generale come la norma che si intendeva proporre adesso.
Io quindi adesso mi guardo anche il sindaco, il segretario non so se vuole intervenire dal punto di vista tecnico su questo, perché ci siamo confrontati. Grazie.
Se capisco bene, la proposta di emendamento a questo punto è sulle modifiche da apportare, quindi sostanzialmente sulla lettera M del comma 1 dell'articolo 28, mentre il 25 rimarrebbe come proposto, mi pare di capire. Quindi la formulazione nel caso sarebbe: per l'occupazione temporanea effettuata da comitati, associazioni, enti ed organizzazioni aventi sede nel territorio comunale, in occasione di eventi ricreativi, culturali, sociali e sportivi, la tariffa è ridotta al 90%. Chiaramente così non si saprebbe che agevolazione dare a quelle associazioni che pur facciano questi eventi ma non abbiano sede nel territorio, come ha detto il consigliere Collarin, e quindi questa cosa forse va in ogni caso disciplinata, e poi non avrebbe comunque valenza su tutti gli altri punti, ok? Su tutte le altre lettere. E qui naturalmente lascio a voi la valutazione.
Sì, corretto, cioè nel senso gli altri punti vanno bene, nel senso che comunque si va a dare dei termini più razionali, no? Sulle dimensioni, sulle misure che ci sta, quindi sull'altro punto va bene a vantaggio di tutti. Su questo normalmente, ma come insomma prassi, io mi ricordo quando amministravo, si cercava di agevolare le associazioni del territorio. Non è una discriminante nei confronti delle associazioni non del territorio, ma ripeto, se prima era al 100% si pagava, quindi si pagava 1000 per fare una cifra, adesso giustamente l'associazione del territorio che ci mette volontariato, tempo, che gratifica, che fa attività di volontariato, cioè, quindi le agevoliamo, pagano 100, i 900 teoricamente li paga la comunità. Allora, se viene l'associazione di Belluno e organizza il concerto allo stadio, è giusto che paghi il 100% come idea, nel senso che è giusto che come comunità partecipiamo sull'attività delle nostre associazioni. È un segnale ulteriore a vantaggio della ripartenza, di fare attività, di agevolare, quindi è semplicemente un dare un vantaggio o comunque un sostegno alle associazioni. Noi, nel senso, l'azione, la proposta la voteremo comunque a favore, perché comunque va bene e siamo assolutamente d'accordo. Era un piccolo segnale, un beau geste ulteriore per l'associazione del territorio.
Sì, è solo una associazione o che operano nel territorio che hanno sede nel territorio. O che operano nel territorio. No, sto pensando ad esempio a un'associazione meritoria che opera anche nel nostro territorio, che è quello del servizio ambulanze di Eva Alpago. Sono fuori, non hanno la sede a Ponte nelle Alpi, però svolgono una grande attività anche nel nostro territorio. Se dovessero fare un'iniziativa per raccogliere dei fondi che riguardano anche i nostri concittadini, lo dico come esempio, ma ne potrei fare tanti altri. Sì, ecco, esatto, ma non volevo fare il tuo, però ecco, diciamo, se noi diciamo una dicitura che ci aiuta, d'accordo, anche a fare una, cioè che operano, non che hanno sede, ma che operano nel territorio di Ponte nelle Alpi, forse riusciamo a discernere meglio anche le tante associazioni come Pollicino che sicuramente non hanno sede a Ponte nelle Alpi, però insomma anche Ponte nelle Alpi ha un grosso riconoscimento verso queste associazioni. Ad esempio anche Belluno Donna non penso che abbia la sede ufficiale, per dirvi, a...
Era nel senso, mi ricordo, ma sì, proprio, ne parliamo così, quindi ripeto, la votazione a favore, siamo a favore assolutamente di questo tipo di azione. Era solo per così, per parlare, mi ricordo anche quando era stato fatto il regolamento sulle affissioni, 20 anni fa quando ero in giunta, era stato fatto il 50% di riduzione per le associazioni del territorio, cioè era una voce abbastanza, è una consuetudine che c'ho a memoria, ma insomma, ripeto, che siano con sede o che siano... Era proprio dare un po' un significato così.
Possiamo dire che operano nel territorio così.
Possiamo indicare che operano prevalentemente nel territorio, in modo tale che non arriva, chi organizza concerti, faccio un esempio, e lo fa una volta così, era un gesto, ma insomma, ripeto, non è una cosa fondamentale. L'intelaiatura siamo assolutamente d'accordo.
Sì, per vedere di decidere su questa cosa, un elemento potrebbe anche essere quello di concedere l'agevolazione di cui trattiamo a chi opera nel territorio ma beneficia per la manifestazione, dico, del patrocinio della Giunta, per esempio. Potrebbe essere una modalità. per rendere un po' più per rendere un po' più chiaro il confine fra chi sì e chi no.
Ma può essere sì, perché alla valutazione della Giunta la Giunta dice sì, è un'attività meritoria.
Va bene con patrocinio? Dottore De Pasquale.
L'idea iniziale non è sbagliata, anche se dopo concretizzarla diventa un po' complicato, no, in effetti. Poi parliamo di attività di volontariato comunque, quindi non dovrebbe essere il concerto, venga il concerto per fini di volontariato e non per... Quindi, non so, alla fine mi sa che complichiamo un po' tutta...
No, sono d'accordo, ma sei meglio di me che ormai... dire associazioni come che è? Cioè non è specifiche, comitati, associazioni, enti, organizzazioni ormai sono tutti dentro, anche enti giuridici che fanno attività di lucro, sì. È molto vasta come specifica, perché tanti lo fanno come lucro e mettono il cappello dell'associazione, ma in realtà non sono un'associazione. Allora Eva è un'associazione, Pollicino è un'associazione, visto che l'abbiamo citate, altri sappiamo benissimo com'è il sistema, che fanno un'associazione giusto per poter fare, era una cosa così, cioè. Ma ripeto, era più un segnale, quindi che sia il patrocinio, che sia il coso, lo discutiamo, noi va bene tutto, era proprio dare un po' un segnale di dire le nostre, agevoliamo le nostre associazioni, questo, o chi opera a favore del territorio, perché Eva giustamente opera a favore, che noi non abbiamo le ambulanze, vengono qua, è giusto favorirli, allora può essere il discorso della giunta, sì, del patrocinio, ma insomma, era proprio credo che siamo tutti d'accordo su questo segnale.
Allora mettiamo il patrocinio, va bene?
Allora, ipotizzo una formulazione per questo comma, questa lettera appunto, lettera M del comma 1, per l'occupazione temporanea effettuata da comitati, associazioni, enti e organizzazioni avente il patrocinio del comune, in occasione di eventi ricreativi, culturali, sociali e sportivi, la tariffa è ridotta del 90%. Okay.
Ok, allora se non ci sono altri scusa Andrea. Se non ci sono altri interventi possiamo mettere i voti con questa nuova formulazione, chi è d'accordo? Unanimità, immediata esecutività, grazie, punto 5, sono le variazioni al bilancio, le ratifiche, prego Assessore.
Eccomi, grazie. È una variazione collegata direttamente con il decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 22, con il quale sono stati indetti per domenica 12 giugno, come sappiamo, i referendum popolari abrogativi. Quindi è una variazione con finalità attività elettorale. In particolare la variazione riguarda, ammonta a complessivi 33.400 euro che sono un trasferimento diretto alla nostra amministrazione, quindi tra le voci di trasferimenti correnti di amministrazioni centrali, viene ripartito nelle voci redditi di lavoro dipendente, imposte e tasse a carico dell'ente, acquisti di beni e servizi, come vi dicevo, con la finalità elettorale. Grazie.
Ok, ci sono interventi su questa variazione che è quasi d'obbligo. Quindi chi è d'accordo? Immediata esecutività, unanimità. Vi dicevo adesso dobbiamo votare il cambiamento del. Ok. Allora, facciamo lo spostamento 7. Ok. Allora, chi è d'accordo? Unanimità. Allora, andiamo al riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per prestazioni rese dall'Unione Montana Belluno Ponte per la manutenzione ambientale e la cura del verde. Variazione al bilancio. Prego, Assessore.
Eccoci, scusate, cerco il punto. Allora, stiamo parlando di un'attività, di un fatto che risale al 2020. Su questo voglio essere molto chiaro, quindi mi permetto un richiamo a quella che è il decreto legislativo 267 del 2000, cioè il decreto enti locali, che riguarda, regola sia al punto 194, all'articolo 194, il comportamento da seguire per quanto riguarda il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, sia il punto 191 però regola l'assunzione di impegni e l'effettuazione di spesa. Mi permetto di ripetere questo perché chiaramente questa è la strada con la quale la pubblica amministrazione assume degli impegni. Quindi nel caso specifico, leggo anche alcuni passaggi, gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato dal competente programma di bilancio di previsione e inoltre è necessaria l'attestazione di copertura finanziaria. Al comma 3 dell'articolo 191, che è quello che riguarda i lavori di somma urgenza, cioè quelli che sono determinati da cause eccezionali o imprevedibili, è prevista che ci sia un'altra modalità di impegno e quindi di procedura per assunzione di impegni e effettuazione di spesa. Dico questo perché evidentemente l'articolo 191 individua quella che è la strada maestra. Ovviamente nel corso dell'attività, della intensa alternarsi di attività e di eventi, è, come dire, ammesso, prevedibile che ci possano essere degli errori in questo tipo di procedura. E quindi siamo di fronte ad una situazione che nel 2020 ha riguardato la rendicontazione dei lavori di verde svolti dall'Unione Montana, perché il rendiconto è stato liquidato fino al mese di agosto e non ha preso in considerazione i mesi successivi, e cioè i mesi di settembre, ottobre e novembre. Per questa ragione, scusate, ma lo sfasamento del punto mi ha rimescolato le carte, ad ogni buon conto, eccolo qua, il riconoscimento di legittimità riguarda un importo di 28.155,35, dando una scansione dei tempi molto rapidamente per individuare la questione. Il 20 di maggio del 2020 era stato approvato lo schema di convenzione con l'Unione Montana. Il 2 dicembre del 2020 è stata fatta la determinazione 522 di affidamento dell'incarico. Il 21 dicembre 2021 il responsabile dell'Unione Montana ha emesso, quindi a dicembre dell'anno successivo, una nota di rendicontazione dalla quale si evidenziava un importo complessivo di 66.176 euro, quindi con questa differenza, eccedenza rispetto a quanto impegnato, di 28.155,35. Abbiamo in questa situazione approvato, come sapete, il bilancio consuntivo, abbiamo l'avanzo di amministrazione, questo è il primo momento in cui andiamo ad applicare avanzo di amministrazione, quindi secondo la regola andiamo a colmare prima di tutto i debiti fuori bilancio, visto che sono due all'ordine del giorno. È una situazione che, preciso ancora una volta, non deve essere la prassi, deve essere un riconoscimento di un'attività che per qualche ragione ha subito un disguido e va però immediatamente, appena avuta notizia, sanata e chiusa. Grazie.
Grazie Assessore, prego, se ci sono interventi. Consigliere Levis.
Debiti fuori bilancio. Suona male, credo, tutti. Qualcuno avanza qualcosa e quel qualcosa non era stato preventivato e quindi non aveva seguito l'iter burocratico necessario. Non stiamo parlando di emergenze, non stiamo parlando di frane, non stiamo parlando di smottamenti, non stiamo parlando di eventi eccezionali. Stiamo parlando di sfalcio dell'erba. Succede tutti gli anni che il comune, guarda caso, debba sfalciare l'erba. Succederà anche il prossimo anno, ricordiamocelo. l'assessore ha fatto un'elencazione di date un po' veloce che io vorrei ripercorrere in modo più dettagliato, perché ci dimostra che le modalità programmatorie di questa amministrazione sono alquanto lacunose. In data 9 maggio 2020 il sindaco riporta negli atti: nelle more dell'affidamento del servizio ambientale del verde pubblico, cioè nel 9 di maggio, nelle more, cioè non abbiamo ancora deciso, chiede all'Unione Montana di procedere all'esecuzione di interventi di pulizia e sfalcio a far data dall'11 maggio. Siamo arrivati lunghi quest'anno, vabbè, lo diamo alla Unione Montana a far data dall'11 maggio. Oltretutto un ente che, ricordiamo, percorreva delle problematiche non di poco conto in quell'anno. In data 20 maggio si ha l'approvazione in Consiglio Comunale dello schema di convenzione. Giustamente abbiamo dato. Guarda caso, la scrittura da parte dei responsabili avviene in ottobre, cioè noi abbiamo sempre lavorato in un regime di convenzione non firmata, ma vabbè, siamo tra enti pubblici, può succedere, siamo in emergenza, stiamo parlando del taglio dell'erba. Le note spese sono trasmesse nel dicembre 2021, un anno dopo, e danno rendicontazione di mesi tra maggio e novembre 2020. La nota spese, sempre agli atti, riporta che l'attività ha avuto inizio il 4 maggio. Il sindaco il 9 maggio decide, deve partire l'11, la nota spese riporta la data del 4 maggio. Non è un refuso questo, succede. Dalla relazione della responsabile emerge altresì che non si è a conoscenza di eventuali azioni di definizione tra le parti in merito alle attività da svolgere, malgrado avevamo un articolo 3 approvato da voi in cui diceva che doveva esserci questa predisposizione, perché è questa che ti fa tutto il promo programma, che ti dice cosa fare, dove fare, quando farlo e i costi relativi. Ho chiesto ovviamente se ci fosse, non c'è, gli uffici mi hanno risposto che gli archivi questa e quindi una violazione dell'articolo 3 della convenzione. Ci arriviamo così a dicembre del 2021 con la rendicontazione del responsabile del servizio dell'Unione Montana in merito all'attività del sfalcio, ricordo, dell'anno, per un importo di 66.000 euro, malgrado il responsabile dell'area del territorio di allora avesse preventivato un importo di circa la metà. Quindi, una certa confusione di date, che non è confusione, ma un prono programma stabilito male. Un'assenza di programmazione. Un consiglio non richiesto. La delibera cita che non sono pervenuti reclami per il mancato svolgimento dell'attività del sfalcio. Completamente errato. Quale organo è più importante a livello dell'ente locale se non questo consiglio comunale? Questa posizione le lamentele le ha riportate in una interrogazione uscita anche negli organi di stampa l'8 agosto 2020. E lasciatemi la battuta, qualche volta le cose ti ritornano indietro, caro sindaco, in quella interrogazione aveva risposto: adesso siamo in emergenza Covid e non possiamo preoccuparci di qualche ciuffo d'erba fuori posto. Si guarda il dito e non la luna. Signori, la gestione e la programmazione di questo ente è tutta da rifare. Grazie.
Sì, una puntualizzazione sta in questi termini. Allora, è scritto anche sulla proposta di delibera. E per quanto riguarda la successione delle date, allora l'impegno riportato con determinazione 552 è del 2 dicembre 2020, quindi il 2 dicembre 2020 era evidentemente pervenuta la rendicontazione dei lavori a quanto è dato capire dalla situazione che si è determinata, parziale rendicontazione, ma era pervenuta tanto da poter dar modo al capo settore di determinare il pagamento dell'importo fino a quel momento lavorato. La rendicontazione del dicembre dell'anno successivo, 2021, invece è quella che è emessa dall'Unione Montana a seguito di un reclamo precedente verbale con il quale l'Unione Montana stessa rilevava non pagate tutte le prestazioni che erano state effettuate. Da lì una ricostruzione, quindi un documento ufficiale che poi è arrivato a dicembre del 2021, riportante la cifra esatta. Nello specifico le cose sono andate esattamente in questo modo: quando si è avuta notizia che parte dell'attività, io insomma non entro nel merito perché non posso essere al corrente nemmeno io del motivo per il quale è avvenuto questo ritardo, ma che appena è arrivata la notizia che parte dell'attività non sarebbe stata rendicontata, siamo andati a vedere se quelle ore che erano state poi presenti nel rendiconto del dicembre del 2021 fossero state o meno effettuate dagli operai. Quindi quando si è riconosciuto che il lavoro è stato svolto, che gli operai hanno lavorato sul territorio di Ponte nelle Alpi, si è dato corso al pagamento. Quindi, ricapitolando le date, dicembre del 2020, pagamento della prima determina dell'importo parziale di lavori, nel frattempo successivamente il riconoscimento che non tutte le prestazioni erano state liquidate, una verifica sul perché ci si è resi conto che parte della rendicontazione non era pervenuta agli uffici, e quindi questo poi a dicembre del 2021, come vi ho detto poco fa, è stato ricapitolato in un documento di rendicontazione complessivo, da cui è risultato l'importo complessivo di 66.000 euro e dunque la cifra di cui oggi parliamo come debito non previsto, quindi fuori bilancio. Tutta questa documentazione, seguendo il dettato dell'articolo 194, ovviamente prende la strada della Corte dei Conti.
Tutto corretto quanto dice lei, assessore. Conferma che non c'era programmazione, che dai mesi di settembre ai mesi di novembre, pur essendoci in realtà una rendicontazione in cui non venivano però riportati i conti, che sappiamo bene erano comunque ben stabiliti perché c'era la paga oraria, in teoria ci doveva essere quel famoso articolo 3 che non c'è, che prevedeva la programmazione. Se abbiamo sbagliato, succede a tutti, non è qua adesso, non continuiamo a sbagliare, perché i debiti fuori bilancio di questa amministrazione, non dico che sono all'ordine del giorno, ma stiamo andando verso quella strada. Grazie.
Allora, il panegirico di Levis è consueto, lo ascoltiamo, è suo diritto, però non fa assolutamente centro, nel senso che è grave quello che tu dici, nel senso che i debiti fuori bilancio sono una situazione consueta per questa amministrazione e ti diffido a ripeterlo ancora, perché sei completamente fuori tiro e fuori bersaglio. Non tieni minimamente in considerazione che nel 2020 siamo in un periodo Covid, ma faccio un esempio. Ed è possibile che le squadre comunali nel loro intero, oltre che gli uffici, continuare a lavorare con operatività, venire qua, andare a casa con lo smart working, c'è stata un'organizzazione incredibile nella gestione del periodo Covid e di questo bisogna avere rispetto. Levis, rispetto, perché anche tu sei indipendente pubblico, quindi bisogna avere rispetto per chi ha lavorato, per chi ha operato con difficoltà. Quindi io difendo tutta la macchina, mi prendo tutte le responsabilità, casomai ci fosse stata qualche criticità, che non c'è stata. Allora, nel momento in cui tu hai squadre operai che nella loro interezza prendono il Covid, oppure ci sono ditte esterne che purtroppo non possono intervenire perché le officine non danno i mezzi, il mezzo non può essere aggiustato, i pezzi di ricambio non ci sono e quindi devi veramente fare a 360 gradi un lavoro incredibile e quindi l'amministrazione sostituisce i propri operai, mette a disposizione più risorse. Io capisco anche il capo settore, il funzionario di questo momento, che dice: devo fare lo stesso il lavoro sul verde, le ciclabili vanno pulite, i paesi vanno puliti. È chiaro che si forma un debito fuori bilancio, ma è chiaro questo, ma lo stesso anche per la parte successiva. Allora, rispetti chi lavora all'interno di questa struttura, i funzionari che per operatività e per concretizzare il lavoro, ma lo stesso accade anche nella successiva variazione e il debito fuori bilancio, anche lì, ma io mi metto nei panni del funzionario che giustifico e mi assumo tutta la responsabilità che nell'ambito di un lavoro su una scuola trova delle criticità sull'asfalto, sappiamo le forniture eccetera eccetera, e si prende la responsabilità di fare non d'urgenza ma delle opere in più previste come istituto nella legge. Non è che questa cosa sia inventata dal regolamento comunale di Ponte delle Alpi. Io che sono stato in provincia, i punti all'ordine del giorno nel Consiglio provinciale c'erano almeno dai 5 ai 10 debiti fuori bilancio, per le stesse motivazioni nel periodo Covid, per le stesse motivazioni. Allora, d'accordo, legittima il suo intervento, le specifiche, ma non si parli di una situazione che riguarda i dipendenti comunali e funzionari che hanno fatto il loro lavoro, o che si parli di inettitudine da parte di qualcuno, perché qui c'è il lavoro che si è concretizzato. È costato di più? Certo che è costato di più. Dobbiamo legarlo agli atti? Certo che dobbiamo legare agli atti. Si chiama il debito fuori bilancio ed è un istituto previsto dalla legge. È un istituto previsto dalla legge. Non è che ci inventiamo niente. Succede quando si lavora e soprattutto nei periodi Covid, quando poi c'è anche un cambio, una sostituzione magari di PO, di funzionari, d'accordo, che non c'è magari un passaggio di consegne da uno che va in pensione ad un altro che subentra. Quindi premiamo il lavoro che è stato svolto durante il periodo Covid, mi assumo tutte le responsabilità, ma non incidiamo su quello che è stato il fattore dei dipendenti e di quello che hanno fatto e di quello che hanno anche subito durante il periodo Covid.
Come sempre il sindaco devia la questione sui dipendenti. Non so chi di voi consiglieri a maggioranza abbia sentito.
Ma secondo te Levis, l'ho fatto io il debito fuori bilancio o l'ha fatto qualche funzionario? Risponda alla domanda. Il debito fuori bilancio. No, perché lei ha detto delle cose gravissime. E io non le permetto in questa sede consigliare di dire delle cose gravi. Che questa è consuetudine, il debito fuori bilancio, ok? No,
siamo, sì,
no, no, perché quando si offende no, il personale, non lo accetto.
No,
questo è stato il fondo.
Leggiamo la prossima volta il verbale della seduta, perché bisogna fare come i bambini. Il consigliere Levis, e l'ho detto, invece c'è anche scritto, non ha mai, e l'ha specificato, non è responsabile, è completa responsabilità politica, perché è programmazione. La programmazione sta alla parte politica, non sta ai dipendenti. Volevo citarlo dopo, ma visto che sono in replica, sapevo che andavamo su questa linea sottile tra responsabilità politica e che io non l'ho citata, ma vediamo di precisare il punto. Spesse volte si afferma che un atto è di competenza dirigenziale in quanto gestionale, ma dimentichiamo spesso che alcuni valori rilevano maggiore utilità di altri e di qua il compito fondamentale degli organi politici, in rappresentanza della collettività che rappresentano, di individuare la soluzione con più forza e valore sulla soluzione di minor valore ed è compito della dirigenza di realizzare quel valore nel miglior modo possibile in termini di efficacia, economicità ed efficienza. Facendola semplice, Sostino, era lei che doveva dare ordini agli uffici e dare programmazione, non doveva arrivare a maggio e dire ma quest'anno mi trovo a maggio e lo do all'Unione Montana. Il Covid era uscito a gennaio, è lì la programmazione, oltretutto la data a un ente che, come dice lei, e io l'ho ammesso, attraversava una fase anche di difficoltà, la data a un ente che attraversava una fase di difficoltà, probabilmente il comune era in maggiore difficoltà, che io non conosco, anche se ho cercato di riferire la maggiore documentazione possibile su questo avvenimento. Comunque ho anche detto che la cosa può succedere, ma la normativa stessa prevede che vada alla Corte dei Conti, perché è un'eccezionalità, se no non era previsto l'obbligo di inviare alla Corte dei Conti il debito fuori bilancio. Questa opposizione non ha mai criticato il dipendente, la responsabilità è sua, quello dico chiaramente, è sua del sindaco. Grazie.
Infatti me la sono presa, va bene, ecco, e me la prendo anche per tutto il personale e il resto, anche se non è come dice lei, perché il suo è un panegirico da sapientino, ecco, questo è, d'accordo? Ok, panegirico da sapientino, allora, e da uno che non conosce minimamente una macchina comunale. Sì, ma certo, ma vuol dire che lei non conosce la macchina comunale, non conosce la macchina, oppure utilizza due pesi e due misure, dove lavora lei e come imposta invece qui la sua posizione di minoranza.
Okay. Io credo che comunque si debba sempre rimanere in temi, in toni di rispetto, come ho detto anche l'ultimo consiglio comunale, nel senso, quindi sapientino che non conosce non sono termini che io accetto da parte del mio primo cittadino, ok? In consiglio comunale, perché no, è un'offesa gratuita, perché che non le fa onore sinceramente. Allora noi possiamo avere delle opinioni giuste, sbagliate, al 50% possiamo discutere come abbiamo fatto prima, ma siamo qua ad esprimere le nostre opinioni, quindi giudizi sulle nostre opinioni e sulle nostre persone assolutamente no, così come veramente il fatto di diffidare, cioè come nello scranno del primo cittadino, diffidare un consigliere comunale che ha fatto un'illustrazione argomentata con dati, delibere, mozioni, interrogazioni, era tutto documentato, oggettivo, mentre noi parliamo sempre, come ha detto giustamente il consigliere Levis, ribaltiamo sempre su offese alla cittadinanza, offese ai dipendenti, offese a fonte servizio, offese a tutti quanti, che non abbiamo mai detto, mai detto, in 3 anni non abbiamo mai offeso nessuno, perché rispettiamo tutti, rispettiamo soprattutto il lavoro delle persone. Noi recriminiamo proprio il cattivo lavoro dell'amministrazione politica, perché è vero il Covid, ma se parliamo di programmazione e stiamo parlando di sfalcio primavera 2020, la programmazione è nel 2019, e nel 2019 fortunatamente non c'era il Covid, perché è venuto fuori a febbraio-marzo 2020. Allora, noi parliamo di questa di programmazione, perché comunque arriviamo a maggio con delle discrepanze di date superficiali, diciamo così, per essere gentili, superficiali, no? E adesso ci troviamo a questa cosa qui, a questo debito fuori bilancio, che non è un problema, perché è previsto dalla legge, ma ripeto, come ha detto anche il consigliere Levis, è previsto dalla legge che vada anche alla Corte dei Conti, quindi è un campanellino, cioè la legge stessa dice, tu puoi farlo, però è un campanellino, vuol dire che qualcosa non ha funzionato bene, e non è il Covid, perché il Covid adesso è la panacea, è lo scudo di tutto quanto le cose. Questo perché è programmazione 2019, questo punto. L'altro punto è un altro che andremo a discutere dopo, ma abbiamo fatto nel 2020, su 15 anni precedenti, un debito fuori bilancio di fonte servizi. Quindi non è la prassi di questa amministrazione, ma è un uso abbastanza consueto. E se facessimo la somma, diventa anche una somma importante. Siccome parliamo di soldi di cittadini, io devo sapere se faccio lo sfalcio Prati, è un'attività, credo io, che sia abbastanza consuetudinaria. Quindi nel 2019 prevedo che siano 50-60 mila euro. Non mi trovo ad agosto, a metà della stagione estiva, senza soldi. Perché vuol dire che non ci ho pensato, che non l'ho analizzato bene, e non c'entra un cazzo, scusate, non c'entra niente il Covid, scusate. Perché la programmazione, ripeto, è 2019 su 2020, ok? E andiamo a discutere nel 2022. Sul lavoro, sul discorso del lavoro, siamo tutti d'accordo, se c'è da fare un lavoro e intervenire in emergenza, tutti siamo d'accordo, ma questa è un'attività consueta, standard, che dovrebbe essere, ma perché lo dico? Perché se adesso fate il giro per tutte le strade comunali, cioè è un disastro a livello di sfalcio dei prati. Fate la pista ciclabile, andate in appago, vedete, capite subito il confine, non occorre il cartello, ok? Erbata è battagliata. Qualsiasi strada, fate i campi, questa mattina alle 6 ho fatto il giro, è erbata dappertutto. Perché non abbiamo programmato? Perché non abbiamo programmato che due operai su due andavano in pensione? Allora abbiamo fatto prima la ditta alla comunità montana, poi adesso abbiamo fatto l'ultimo consiglio di nuovo una ditta privata. Sempre tardi. È un modus operandi politico, modus operandi politico, sottolineatelo, che noi evidenziamo come poco virtuoso, e sono gentile stasera, poco virtuoso, questo è il discorso. Quindi non tiriamo fuori, non difendiamoci con delle cose che noi non diciamo mai, perché noi non abbiamo mai criticato chi lavora, ok? Noi critichiamo chi lavora male, in questo caso l'amministrazione comunale, a maggior ragione che parliamo della comunità montana, Unione Montana, che è un ente di secondo grado, che quindi è modello come porte servizi, non dico controllato come porte servizi, ma quasi. Allora lì ci tiravano le orecchie perché non controllavamo, qua non abbiamo controllato quanto erano fatti gli operai e su queste cose qua, quindi è una cattiva gestione politica, politica, ok? E quindi difendo l'assessore, il consigliere Levis, perché ripeto, lui ha fatto un'argomentazione precisa, date come giornali, comunicazioni, tutto ufficiale, ok? No chiacchiere, va bene?
Va bene, abbiamo due posizioni diverse, questo è fattore di maggioranza e minoranza, non ci però tiene conto di quello che è stato il Covid, l'operatività, la concretezza, e quindi questo dispiace moltissimo. Mettiamo quindi, se non ci sono altri interventi, ai voti questo punto, sul che sarebbe il punto 7 ma 6. Il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per prestazioni rese dall'Unione Montana Belluno Ponte nelle Alpi per la cura del verde. Chi è d'accordo? Contrari? 4. Immediata esecutività? Unanimità. Passiamo all'altro punto, che è sempre legato a riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio per le prestazioni rese dall'Unione Montana per la manutenzione, il piazzale retrostante la scuola secondaria di primo grado che è stato asfaltato.
Sì, questo è un intervento di asfaltatura. Eseguito, sto cercando le parole perché evidentemente qui in qualche modo facendo un po' continuando un po' il ragionamento che abbiamo fatto, è un intervento che è più vicino a quello di lavori di somma urgenza, nel senso che lì si trattava di asfaltare un piazzale, il piazzale della scuola, in un momento in cui era la fine dell'anno, quindi il tempo era già clemente per quanto consentisse di fare l'asfaltatura, ma evidentemente rivolto alla stagione invernale, e dunque la situazione era deleteria per quanto riguarda quella parcheggio, quell'area, e si è deciso di intervenire con un asfalto necessario per risolvere il problema di buche annose in una zona di passaggio sia degli studenti sia degli insegnanti con delle autovetture. La relazione qui dice chiaramente come sono avvenute le cose. Io anche qui ricapitolo velocemente le date, la successione delle date, e la successione è questa. La prendo dalla delibera perché ho un po' stravolto le carte che avevo sul fumo, ma insomma non importa, proseguiamo. E la successione è questa: sostanzialmente il 1° dicembre 2020 si è affidato l'incarico alla ditta Cadore Asfalti per un importo corrispettivo a corpo di 22.000 euro più IVA. L'intervento è avvenuto è terminato il 15 dicembre 2020. La relazione del responsabile tecnico che ha verificato che i lavori di asfaltatura sono effettivamente avvenuti insieme alla quanto necessario di complemento per l'apposizionamento dei tombini in ghisa, riporta testualmente una frase del responsabile della ditta esecutrice dei lavori: mi è stato ordinato verbalmente alla presenza dei miei operai e della direttrice della scuola di eseguire ulteriori lavori. Allora, evidentemente può esserci stato un qui pro quo anche sul preventivo, o meglio sulla dimensione dell'intervento da farsi secondo quanto preventivato dalla ditta. Fatto sta che il termine di asfaltatura, l'area di asfaltatura è risultata più ampia, ma il lavoro è stato eseguito. Quindi anche qui in questo caso, come per il precedente, dovendosi
applicare con questa variazione successiva di bilancio l'avanzo d'amministrazione, si propone di riconoscere il debito fuori bilancio immediatamente, appena avuta notizia anche di questa situazione determinatasi, reclamata dalla ditta, si è provveduto a fare la verifica, a chiudere la partita, a decidere di chiudere la partita, trovando la disponibilità nella prima voce dell'avanzo d'amministrazione. Grazie.
Grazie, prego, per gli interventi.
Siamo a dicembre 2020. Una ditta sta facendo dei lavori di asfaltatura al cortile della scuola. Cercherò di essere più tecnico e meno discorsivo. Si decide di ampliare questi lavori oralmente. I lavori vengono eseguiti. Questa ditta, con prassi non certo consona al diritto pubblico, questa ditta, perché non sono di sommergenza, converrete con me, un'asfaltatura di un cortile, comunque se vogliamo farla passare di sommergenza, ognuno ha la propria coscienza. Questa ditta giustamente nel giugno 2021 fa una nota di protesta in cui chiede i propri soldi. Io ho fatto dei lavori in più, me li avete ordinati oralmente, datemi i miei soldi. Nel febbraio 2022 questa ditta, non vedendo i soldi arrivare, rincara la nota e dice al comune: mi dai questi soldi di un lavoro che tu mi hai ordinato oralmente? E giustamente la ditta lo chiede perché ha fatto i lavori. Piccola parentesi, assessore Pontello, nell'ultimo consiglio comunale ha evidenziato la bravura di questo ente sui tempi di pagamento dello stesso. Lasciatemi la battuta, anche se il sindaco la prenderà male anche questa. Peccato che la statistica non teneva conto di queste fatture perse per strada, perché assessore, andiamo a rivalutare le statistiche, abbiamo 2 anni di ritardo sul pagamento a questa ditta. Dobbiamo ancora fare il pagamento, prima deve essere approvato. Ha fatto i lavori a dicembre 2020. Ovviamente la responsabile deve fare una relazione sui lavori eseguiti. La relazione sullo stato dei luoghi, appunto propedeutica alla pratica, l'attuale responsabile non può che prendere atto di ciò che si può vedere, dando per fatto ovviamente tutto ciò che è sotto il piano viario. La relazione evidenzia altresì forte incongruenze. Adesso purtroppo voi non ce l'avete, volevo farmi una fotocopia. Comunque, la ditta dice: ho fatto questo. Su ben 4 voci, la nostra responsabile dice: non definibile, come da indicazione ditta, come da indicazione ditta, come da indicazione ditta, non rilevabile. Atti allegati a questa delibera. Per nostra fortuna, e qua il sindaco lo vedrà come retorica, ma lo dico convintamente, abbiamo a che fare con una ditta seria, nostrana, sulla quale non abbiamo certo dubbi della buona fede. Molti dubbi e perplessità sull'operato politico di questa amministrazione invece sono emerse e purtroppo, ancora una volta, a nostro avviso, l'obbligo di legge trasmette l'obbligo di legge. Lo abbiamo ribadito anche prima, ancora una volta trasmetteremo queste carte alla Corte dei Conti per una procedura, diciamo così, anomala. Voi consiglieri di maggioranza, che qui sono sicuro anche di queste brave persone, darete questo avallo finale, perché è solo con il vostro voto che date l'avallo finale a tutta questa operazione. I tecnici danno un parere tecnico di congruenza, ma voi date il voto per il debito fuori bilancio. Malgrado le idoneità tecniche presenti, ribaditi dalla funzionaria, che alcuni lavori non possono più essere quantificati. Ripeto, io comunque mi fido di questa ditta. Quindi noi pagheremo delle parti non quantificabili. La relazione della funzionaria dice che queste parti non quantificabili sono assunte agli atti con un documento privo di data e riferimenti del relatore, cioè di chi ha scritto queste, quali opere sono state fatte in più. Non mi pare che io ce l'ho con i dipendenti. Ho detto che questa amministrazione, anche questa volta, non ha dato l'input corretto per la definizione di lavori. Io, a casa mia, quando faccio dei lavori, non so voi altri, ma se spendo 20, 30, faccio un preventivo, ne faccio due, cavolo, ne faccio tre, io voglio che i soldi dei cittadini di Ponte delle Alpi siano spesi correttamente e siano spesi il minor possibile per un lavoro. Certo, la normativa sindaco lo permette fino a 40.000 euro, e qua sta l'input diverso, magari tra noi e voi. Voi avete deciso un appalto diretto, mi dite di somma urgenza per un parcheggio, va bene, mandiamo gli atti alla Corte dei Conti, e non riusciamo neanche più a rendicontare in modo esatto se i lavori sono stati fatti, allegato alla delibera. Ognuno lavora come crede, qua è ancora responsabilità sua, sindaco, grazie.
Bene, speriamo che questo tipo di burocrazia illustrata da Levis, questo Paese riesca a riformarla, perché se dovesse essere accaduto il contrario, pensate, il funzionario che era lì, opera attesa dagli anni 70, quando è stata costruita quella scuola. Bisogna rifare il parcheggio, finalmente viene fatto il parcheggio, regimazione delle acquine, tombinatura. Probabilmente ci sono delle spese in più che vengono oralmente definite dal funzionario dell'epoca. Cosa si fa a quel punto? Il funzionario ferma i lavori, lo dico io, ma non ero presente, ferma i lavori, il parcheggio rimane ancora non ospitale per le auto e quindi non si fanno i lavori, per una virgola burocratica, quella che lei suggerisce. Si devono fermare i lavori, si deve fermare la ditta, aspettare il bilancio successivo, quindi aspettare un anno, rifare la gara, e quindi si ha un ritardo praticamente di un anno e mezzo, un ritardo sarebbe stato di un anno e mezzo, sempre con il Covid poi, secondo quello che è la sua visione burocratica di gestire un ente. Questo mi preoccupa molto, perché lei si è candidato a gestire un ente e se lo gestisce in questo modo, purtroppo, questa è mala amministrazione. Questa si vede subito. Questa è mala amministrazione. Questo è fermarsi alla virgola, al punto. Non conoscere quelle che sono le problematiche, le criticità, non andare avanti con i lavori, fermarli. Cioè, questa è l'Italia che volete. Cioè, veramente sono completamente basito. Però, sentito l'intervento, non so se adesso l'assessore vuole rispondere, dopodiché mettiamo ai voti. Io sono contento, abbiamo ricevuto i ringraziamenti da parte della dirigente, di tutti i genitori, abbiamo fatto anche una bella festa con i ragazzi per il parcheggio. Detto questo, viva in questo caso il debito fuori bilancio, ma mi prendo tutta la responsabilità nel dirlo.
No, ripeto con fermezza l'affermazione che sta nel cielo in terra relativa alla tempistica dei pagamenti, perché qui non stiamo parlando di pagamenti su fattura, questa fattura non era emessa, era oggetto di un contenzioso e quindi non era un importo tenuto fermo volutamente, ci mancherebbe altro. Quando c'è un contenzioso evidentemente le parti si incontrano, ragionano fra di loro e poi trovano una, se riescono in modo bonario, una soluzione, una individuazione, una ecco, quindi questo non c'entra nulla con il termine dei pagamenti e quindi ci mancherebbe altro. Sono bravissimi gli uffici che hanno sempre pagato tutte le fatture puntualmente e quindi quella è una cosa da... Questa è una situazione alla quale io aggiungo solo quello che ho detto in apertura secondo me la modalità deve essere una, che è quella prevista dall'articolo di legge per quanto riguarda l'impegno e l'esecuzione dei lavori, dove in corso d'opera soprattutto si possono individuare dei momenti di incongruenza o di imprecisione, si sana. Secondo me la cosa principale è questa che voglio mettere in evidenza. Lì non è che stiamo, evidentemente arriviamo a distanza di un anno, però arriviamo che nel momento in cui abbiamo appena avuto notizia di quanto è successo ed è pervenuta la relazione tecnica
provvediamo a sanare. Qui parliamo di 14.600 euro circa di importo oltre i lavori sono eseguiti, il piazzale è fatto bene e quindi saniamo e chiudiamo. Grazie.
Prego, dopo c'è il dottor De Pasquale che chiude.
Io non ho detto, infatti la ditta ha fatto ben due solleciti, l'assessore perché è una sala intellettuale per il pagamento, due solleciti di pagamento, siamo qui per quello, gli ulteriori, cito, gli atti allegati non sono imprevisti, o questi atti rispondono a qualcosa di non vero, cito, dovuto per ulteriori lavori eseguiti a seguito delle indicazioni verbali. Non mi sottolineo neanche qua, ho detto che ognuno segna i cittadini, purtroppo, a modo suo, state governando voi. A me piace un'altra prassi, a me piace fare i lavori, forse, e forse gliela concedo, guardi, signor, ci avrò messo qualche mese in più, ma nei modi, con i giusti preventivi e con il miglior risparmio per i cittadini di Ponte nei Alpi. Grazie.
Prego, prego, c'era il segretario, poi il dottor De Pasquale che chiude.
Sì, chiedo scusa, solo a scanso di equivoci, perché mi pare che sia stato letto in una certa maniera la relazione della responsabile, no? Soprattutto lo specchietto finale, diciamo, dove vengono riepilogate le quantità. Vorrei un attimo spiegare come va letto, perché sennò dava l'idea di qualcosa di non rilevato, non definibile, eccetera. Allora, il confronto è fra la quantità indicata dalla ditta nella sua rendicontazione finale, chiamiamola così, e quello che è stato rilevato dal sopralluogo dalla responsabile nell'aprile del 2022. Quindi, per quanto riguarda la voce preparazione di panni di posa e asfaltatura, c'è la coincidenza. Si fa la differenza rispetto al progetto iniziale, che erano 560 metri quadri, 560 metri che non sono definibili in sede di sopralluogo, che non si sa quali siano rispetto al totale delle asfaltature presenti in quel momento, la differenza è 409 metri quadri e viene riconosciuta, la tondinatura la ditta dice averla eseguita, e infatti il responsabile dice che è così come da indicazione della ditta. Quanti chiusini sono? La ditta dice 18, 18 vengono rilevati, 11 erano quelli previsti, diciamo, nel progetto, e quindi la differenza fa 7, 7 vanno riconosciuti. L'ultima voce, invece, quella con scritto non rilevabile, è quella che poi non compare più in fattura, perché non l'avremo riconosciuta. Quindi la ditta l'ha tolta, diciamo, dalla fattura rispetto alla sua nota iniziale. Quindi non c'è nulla che non sia chiaro, diciamo, in questo prospetto, e nulla che venga rimandato in senso indefinito, diciamo.
Grazie. Il segretario ha spiegato tecnicamente la questione.
Sì, ma non è stata fatturata, che sia chiaro. Non è stata fatturata, quella l'ultima voce non è in fattura. Esatto, non sono fatturate. Sì, e questo non si capisce. No, se lo capisce dall'ultimo prospetto, quello dove ci sono, diciamo, tutte le gli importi, quindi se lei fa la somma fra i 9.017 euro della prima voce, i 1.045 della seconda, i 1.960 della terza, quindi escludendo la quarta, quella dei rappezzi asfaltici, le prime tre voci fanno l'importo della fattura. Quindi la quarta non è stata pretesa dalla ditta.
Dottor De Pasquale, prego.
Sì, grazie. Perché l'argomento, insomma, è sempre delicato, i debiti fuori bilancio non dovrebbero esserci, ovviamente, un'eccezione. Sono due anche argomenti, ricollegandomi a quello di prima, due argomenti anche abbastanza diversi, se vogliamo, quello che stiamo discutendo adesso e l'altro del rapporto, che è un rapporto tra amministrazioni comunali e amministrazioni comunque pubbliche, un rapporto forse particolare anche tra gli enti stessi, dei dirigenti degli enti, quindi certe volte, insomma, queste cose succedono, ci sono degli accordi verbali che in qualche maniera poi devono essere sistemati, anche se
tutto sommato l'interrogazione di prima mi pone qualche problema in più rispetto a, non l'interrogazione, l'argomento di prima rispetto a questo. Questo mi sembra tutto sommato abbastanza ovvio, nel senso, anch'io, a me è capitato di ristrutturare qualche casa e spesso e volentieri i preventivi non sono stati così definitivi, cioè, spesso e volentieri insomma sono maggiore rispetto a quello che si era previsto, e qui è successo esattamente questo. Tra l'altro in questo caso qui l'amministrazione comunale ha dato l'incarico per un determinato tipo di intervento, e dopo l'amministrazione comunale in qualche maniera entra in gioco adesso alla fine di questo intervento, perché tutto il percorso precedente è un problema gestito dai funzionari del comune che si assumono la responsabilità di quello che della decisione. Sicuramente avranno parlato col sindaco, con l'assessore competente, e avranno valutato che era conveniente per l'amministrazione comunale andare avanti e fare questi lavori, che poi alla fine sono 14 euro, 1000 euro in più mi sembra, non sono cifre enormi, ma è conveniente per la struttura, conveniente per la scuola aver sistemato la situazione, che comunque era da sistemare. Tra l'altro con una ditta di cui lo stesso consigliere di minoranza dice si fida, e quindi c'erano tutte le condizioni, voglio dire, per operare in questo, senza assolutamente nessun danno, anzi molto più vantaggioso sia in termini di tempo e probabilmente anche in tempi alla fine di costi finali. Quindi personalmente, per quanto riguarda questa responsabilità politica che dobbiamo assumerci di fronte alla Corte dei Conti, io non ho particolari insomma preoccupazioni, credo che l'amministrazione abbia fatto, i funzionari del Comune sostanzialmente hanno fatto l'interesse del Comune, e quindi per questo noi appoggiamo e diamo parere favorevole a questa delibera.
Grazie dottor De Pasquale. Possiamo quindi mettere ai voti questo punto, chi è d'accordo? Contrari? Immediata esecutività, unanimità. Grazie. Andiamo al punto 8, variazione di bilancio, di previsione, contestuale utilizzo dell'avanzo di amministrazione. Prego, assessore Pontelli.
Bene, allora arriviamo alla variazione di bilancio con la quale applichiamo appunto avanzo dell'amministrazione. C'è una parte di spesa corrente e una parte di spesa in conto capitale. Per quanto riguarda la parte corrente stiamo parlando di quasi 104.000 euro. Queste trovano copertura con maggiori entrate, e quindi chiaramente la variazione si copre. Il fondo, alcune delle variazioni di spesa corrente più significative, una piccola implementazione del fondo di riserva per 1.141 euro, il fondo crediti dubbia esigibilità viene aumentato di 8.700 euro in base alla parte delle entrate che si riferisce agli accertamenti IMU, quindi per chiaramente maggior in termini di assoluta prudenza. Per quanto riguarda progettazioni 12.300 euro, voci corpose per quanto riguarda eventi culturali, 5.000 euro per eventi culturali in biblioteca, 4.000 euro per gli eventi culturali a teatro. Altri interventi interessanti, almeno come importo, la manutenzione strade per 6.500 euro, ci sono poi alcune operazioni che riguardano spostamenti di personale, o meglio, personale in comando, personale dipendente, personale in comando, e un caso di dimissioni che quindi consente di recuperare parte della spesa che era stata prevista. 25.000 euro alla cooperativa Cadore e riguarda l'inserimento dei lavoratori con contributo BIM. Il contributo BIM è di circa 18.000 euro, la differenza per differenza il residuo è nostro cofinanziamento. 4.100 euro per un ripristino anche qui stradale di incidente. Colonnine, operazione di montaggio di colonnine per le biciclette, sono 5.000 euro stanziati, 4.500 euro di contributo all'associazione Belluno Donna per una maggiore previsione di utenze. Noi a Belluno Donna riconosciamo le utenze che vengono utenze energetiche che vengono addebitate. 22.000 euro è la cifra, maggior cifra prevista per disabili adulti. Arriviamo poi alla parte invece che riguarda l'avanzo di amministrazione. Allora, complessivamente, se la spesa corrente era di circa 104.000 euro, qui stiamo parlando di 450.800 euro, di cui 67.600 da avanzo accantonato, e questa è una tranche che riguarda le spese energetiche. Sull'avanzo abbiamo effettuato questo accantonamento, ricorderete, votato in consiglio, proprio per la previsione di maggiori spese non ricorrenti, spese energetiche, e qui effettuiamo un primo prelievo, un primo svincolo dell'avanzo accantonato, proprio per fronteggiare le maggiori spese energetiche che abbiamo già che si sono già verificate. 103.300 euro invece derivano da avanzo vincolato, in particolare gli interventi con avanzo vincolato sono quello che riguarda i 52.300 euro che riguardano la pavimentazione del Palamares, a cui si aggiunge un ulteriore apporto da avanzo invece disponibile di circa 6.000 euro. Che qui non è una questione di programmazione, è una questione, ahimè, di listini che, come sapete, stanno lievitando. 37.500 euro sono per il rifacimento del fondo dei campi da tennis, un progetto che prevede il rifacimento in sintetico, e altri interventi minori comunque sui cimiteri, in particolare guaine per 13.500 euro, qui si aggiungono altri 1.500 euro dall'avanzo disponibile. Il residuo dei 450.800 euro di applicazione dell'avanzo riguarda invece l'avanzo disponibile. Anche qui cito le voci principali di intervento, in cui la più corposa sicuramente è la previsione per la viabilità, che ammonta a 180.000 euro. Per quanto riguarda poi altre voci importanti, ne abbiamo parlato proprio oggi con l'assessore all'ambiente, è l'acquisto dell'auto elettrica per 35.000 euro stanziati, auto elettrica che andrà chiaramente a sostituire alcune vetture obsolete del nostro parco auto. Manutenzione straordinaria al cimitero, abbiamo già detto. Per quanto riguarda intervento invece di 13.000 euro presso la Casa del Sole, si tratta di impianti antincendio, impianti anche qui urgenti, quindi l'intervento viene fatto chiaramente sempre in base alle indicazioni precise del CDA della Casa di Riposo, che mantiene assolutamente in ordine la struttura. Interventi di straordinaria manutenzione presso il poligono di tiro per 9.000 euro, questa è un'operazione che viene svolta per la messa in sicurezza per le porte di emergenza, ci sarà anche un contributo della Federazione del Tiro, Federazione Nazionale. Rifacimento della pavimentazione palamaresa abbiamo già detto, acquisto strumenti per gli uffici, vado alle voci più significative. Dove tra le varie ci sono attrezzature sia per gli operai sia per il teatro per 2.000 più 2.000 euro. 21.000 euro sono utilizzati sempre dall'avanzo disponibile per spese correnti a carattere non permanente, e mi riferisco in particolare a spese di interventi di professionisti. Guardo gli appunti per vedere se ho detto le cose principali, credo di sì, rimango a disposizione, grazie.
Grazie, assessore Pontello, prego, interventi.
Era rimasto un punto di domanda dalla Commissione Programmazione dei 51.000 euro di avanzo vincolato con le finalità degli oneri di urbanizzazione, che in quel momento là non avevi l'appunto, non ti ricordavi cos'era, insomma, se ci dici cos'è, che era rimasto, ti ricordi, l'unico punto di domanda è rimasto questo.
Sì, esatto, questo riguarda due voci messe insieme, che sono quelle che ho citato prima, cioè 37.500 euro campi da tennis più 13.500 interventi sui cimiteri. Sì, diciamo lì c'è effettivamente un refuso tipografico, per cui la riga dei 37.500 euro è scesa sotto, doveva stare di sopra. Quindi ribadisco, i 51.000 sono 37.5 più 13.5.
Grazie. Ci sono altri interventi?
Ma di dichiarazione di voto, nel senso, io mi ripeto, ma qui siamo all'11ª variazione al bilancio, siamo a maggio, abbiamo fatto 4 consigli comunali, quindi una buona media, forse sfondiamo, in termini calcistici si dice la doppia cifra, abbiamo già sfondata, forse andiamo a 30, come vinciamo la Coppa Canonieri, no? E quindi mi sembra comunque alcune doverose, tipo quella di prima delle spese elettorali, altre meno come quelle dei debiti fuori bilancio, come abbiamo già ampiamente discusso, di linea secondo me comunque il fatto che ci sia poca programmazione, cioè nel senso sono d'accordo che sono cambiati i termini come vi dite, che ci sono emergenze, variazioni, però ripeto 11 in 4 mesi mi sembrano tante, quindi questa è una cosa che comunque rimango di questa opinione, confido, so che tu in buona fede la difenderai, ne abbiamo già discusso, però comunque non riesco proprio a interiorizzare questa cosa qua, quindi la devo esprimere perché mi sembra comunque, se io facessi una cosa del genere nella mia azienda sarei già fallito, però capisco che i tempi e i termini pubblici sono diversi. La dichiarazione di voto, nel senso che noi, nel nostro preconsiglio, avevamo deciso, no, come vedete anche di essere abbastanza distesi, quindi dare un voto di astensione. Sapete che in tutto quello che è del bilancio, la minoranza e le opposizioni votano contrario non per partito preso, ma semplicemente perché c'è una responsabilità nel voto. Quindi se tu, come diceva prima, come ho detto più volte anche il consigliere Revis, votando a favore dai un avallo a quello che sono le azioni di bilancio. Se ci sono delle problematiche, ovviamente chi vota a favore è responsabile. Allora noi come opposizione, e questo è il motivo per cui abitualmente e come consuetudine le opposizioni votano contro a tutto quello che è bilancio. Però per buona volontà, per distensione, per serenità, viste le tematiche, i temi anche che sono utili, nel senso che sono interventi sullo sport, sul sociale, sulla cultura, quindi insomma interventi utili e che ci speriamo cantierizzabili, perché di cantieri non ne vediamo, però quindi il voto sarà di astensione perché comunque vuole essere distensivo. Però ci sto pensando, nel senso che i toni cattedratici e gli insulti di stasera da parte del sindaco proprio facciamo fatica ad accettarli, cioè nel senso che bisogna essere, se c'è un cattivo modo di operare o un errore o una svista, è più dignitoso dire sì, effettivamente questa volta avete fatto bene il vostro compito, avete sollevato questa cosa qua, effettivamente è successo così, in buona fede siamo andati avanti, però poteva essere fatta meglio, benissimo, dignità, ci riconosce il lavoro fatto bene dall'opposizione, è una cosa che può essere, perché nella vita si sbaglia, tutti sbagliamo, ok? Ma arroccarsi sulle solite cose e su insulti personali veramente facciamo fatica, cioè la distensione deve essere da entrambe le parti, questo nervosismo non l'accettiamo, facciamo fatica ad accettarlo, quindi veramente sono molto combattuto. Allora, propongo ai miei colleghi di mantenere comunque il voto di astensione se siete d'accordo, nel senso che ne abbiamo discusso abbondantemente e lo sentiamo positivamente, però veramente lasciatemi questo appello che si può anche sbagliare e dignitosamente è molto più coraggioso ammettere un errore che arroccarsi su posizioni becere, vetuste, di difesa di valori che nessuno mette in dubbio, scusatemi l'accorato appello, ma veramente invito ad avere dei toni anche più rispettosi anche nei termini, sinceramente. E quindi noi ci asteniamo come gesto di buona fede.
Bene, grazie. Allora, possiamo mettere i voti? Prego, Assessore.
Solo rapidamente, perché non posso lasciarmi sfuggire a questa occasione per ribattere insomma al consigliere Colarin. Il mio punto di vista, io spero, mi auguro di poter fare tante variazioni di bilancio, perché le variazioni di bilancio avvengono, come in questo caso, applicando avanzo di amministrazione, quindi è una cosa che in fase di programmazione non possiamo avere, di cui non possiamo avere contezza, e tante altre variazioni, ma già in passato fra le 11 che abbiamo, fra le 10 che abbiamo già fatto, ci sono applicazioni di nuovi contributi che sono pervenuti, quindi ormai si naviga anche un po' in questo modo, cercando di partecipare a bandi, di prendere contributi, e quindi non mi ripeto su questo. Non entro assolutamente nel merito della dialettica del Consiglio, non voglio entrare in questo, voglio semplicemente ribadire e dare atto anche del lavoro proficuo che viene svolto in Commissione Programmazione. insieme a, chiaramente alla opposizione.
Bene, grazie. Possiamo mettere ai voti, se non ci sono altri interventi, chi è d'accordo su questo punto? Astenuti? 4. Immediata esecutività? Unanimità. Passiamo al prossimo punto, che è il 9, addizionale comunale all'IRPEF, approvazione e modifica al regolamento. Prego, Assessore Pontello.
Allora, facciamo riferimento al fatto che i comuni possono stabilire un'aliquota unica per quanto riguarda l'addizionale IRPEF oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma con una necessariamente devono essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito previste per l'IRPEF nazionale. Allora, una prima considerazione è quella che da tempo abbiamo come comune, come amministrazione, insomma, mi riferisco alle amministrazioni precedenti, adottato un meccanismo a scaglioni, che evidentemente è un meccanismo che riconosce un minor peso alle posizioni di reddito, agli scaglioni di reddito inferiori. Ribadisco che nel 2019 abbiamo incrementato la soglia di esenzione da 8 a 10 mila euro e in questo caso siamo a applicare il provvedimento della legge di bilancio del 2022 secondo cui le aliquote IRPEF sono state ridotte da 5 a 4 per quanto riguarda gli scaglioni di reddito, comportando la necessità per gli enti locali di recepire i necessari correttivi al fine di conformarsi alla nuova articolazione. Quindi da 5 scaglioni a 4, in particolare gli ultimi due scaglioni vengono accorpati insieme, quindi la situazione che noi poniamo in proposta di voto in questo momento riguarda la soglia di esenzione a 10.000 euro, il primo scaglione da 0 a 15.000 euro, 10.000 abbiamo detto è l'esenzione, a 0,65%, da 15.000 e 1 euro a 28.000 a 0,75%, da 28 a 50.000 euro a 0,79%, oltre i 50.000 euro l'aliquota allo 0,80, che è la cifra massima consentita. Grazie.
Grazie Assessore, prego. Consigliere Vindella.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Prendiamo atto che la legge di bilancio 2022 ha disposto la modifica delle aliquote IRPEF e la riduzione da 5 a 4 degli scaglioni di reddito. E stiamo parlando appunto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Ecco, le variazioni che sono oggetto di proposta di delibera di questo Consiglio Comunale, seppur a prima impressione riguardino pochi centesimi, in realtà sono aumenti, anche se minimi, che vanno a colpire ben 3 fasce di reddito, tra l'altro quelle centrali, nelle quali si trova una bella fetta dei nostri cittadini. Se vogliamo guardare il lato positivo, per fortuna, segnale cioè che la gente ha possibilità di lavorare. Ma torniamo ai numeri. Se prima la fascia da 28 a 55 mila euro pagava un'aliquota dello 0,78%, ora la nuova fascia da 28 a 50 mila euro lo paga dello 0,79, più 0,01. Va da sé che chi rientra tra i 50 e i 55 mila euro a causa delle modifiche degli scaglioni prima pagava lo 0,78% ed ora paga lo 0,80, quindi un più 0,02. Per finire poi con un'aliquota dello 0,80% che non si paga più oltre i 75 mila euro ma oltre i 50 mila, quindi bella differenza. Tanto che troviamo scritto nella proposta di delibera che dalle stime desumibili dal portale del federalismo fiscale la nuova articolazione impositiva comporta un gettito presunto compreso fra 795.000 euro minimo e 972.000 euro massimo, rispetto al gettito previsto con l'imposizione attuale compreso tra i 775.000 euro minimo e 947.000 euro massimo. Quindi un aumento di quasi 21.000 euro nel minimo e di 25.000 euro erotti nel massimo. Non ci trovate quindi d'accordo su questi aumenti. Questo è un momento storico dove era da andare incontro alle famiglie e non aumentare le tasse. È vero che gli importi sono minimi, ma è il gesto che secondo noi non va bene.
Grazie. Ci sono altri interventi? Prego, Assessore.
Sì, velocemente una precisazione. Qui stiamo parlando di un gettito stimato per il 2023 di 896.000 euro addizionali IRPEF, quindi tanto per dare una dimensione, un numero, una scala di grandezza a questa partita qui. E effettivamente il portale del federalismo fiscale attraverso il quale è possibile fare le simulazioni con una forbice molto ampia, tra l'altro, quindi con un punto di domanda abbastanza ampio, portano che il valore mediano darebbe un 21.000 euro di reddito, quindi stiamo parlando di 21.000 euro di variazione, se le stime sono giuste e daranno i propri effetti poi nel corso del 2023, in base al meccanismo di introito dell'addizionale IRPEF, e 21.000 euro su 896.000 euro, quindi è una partita molto delicata anche quando si vanno a fare delle variazioni. L'1% su 50.000 euro fa 1 ogni 10.000, cioè 1 euro ogni 10.000, tolti 10.000 di soglia di esenzione fa che su chi ha un reddito lordo di 50.000 euro pagherà 4 euro in più all'anno.
Grazie. Prego, dottore Pasquale.
Sì, per dichiarazione di voto, naturalmente aumentare le aliquote non fa mai piacere, però insomma le dimensioni sono queste e vengono colpite le fasce medio-alte sostanzialmente, quindi insomma credo che tutto sommato la scelta è socialmente accettabile. Poi alla fine dobbiamo tenere presente che le necessità del Comune, visto e considerando anche gli aumenti, quello che aumenta, abbiamo visto anche prima, abbiamo dovuto fare delle variazioni di bilancio, quindi dobbiamo anche guardare quelle che sono appunto l'interesse della collettività che si manifesta attraverso il bilancio del Comune. Quindi mi sembra, insomma, un atteggiamento giusto quello di poter incamerare qualcosa, poco in più, dalle fasce medio-alte, non si vanno a colpire insomma le fasce basse, quindi da questo punto di vista insomma a mio avviso la scelta è corretta.
Grazie. Prego.
Sì, come replica dichiarazioni di voti, nel senso è da un po' di punti che aumentiamo qualcosa, nel senso che adesso il punto successivo si aumenta lo stesso di 0,08 la tariffa delle immondizie, l'anno scorso abbiamo aumentato del 12%, adesso aumentiamo dello 0,01, è sempre segno più. Allora, e poi 20.000 euro comunque sono tanti soldi, cioè abbiamo rispetto dei soldi, 5 euro, 10 euro oggigiorno possono essere tanti soldi, e comunque 28.000 euro non sono fasce alte, sono fasce normali, perché noi andiamo a penalizzare dai 28 ai 55, che secondo me è la fascia grossa dei cittadini, ok? Quindi giustamente il 10.000 viene esonerato, ma gli altri comunque sono fasce normali, quindi vediamo un po' superficialmente il discorso dei soldi, ok? Quindi siccome, e poi ripeto, è una serie di azioni di aumento, è 0,001, però è più, aumentiamo le tasse, ok? Perché questa è matematica, c'è più davanti, questo è il discorso, quindi per questo noi ci opponiamo, perché probabilmente quei 20.000 euro invece che essere in più potrebbe essere in meno, era un gesto per andare incontro ai cittadini, risparmiamo 5 euro. Ok? Questo è un po' il discorso. In questo momento storico, visto che adesso abbiamo parlato a proposito del Covid, ma in questo momento storico di incertezza, crisi, aumento dell'utente e tutto quanto, potrebbe essere un gesto. Quindi questo è quello come probabilmente noi avremmo cercato di agire, ok? Questo è il ragionamento. E però non prendiamo sotto gamba i 5 euro. Noi bisogna avere rispetto dell'euro in qualsiasi tipo di lavoro che si fa e soprattutto se si amministra la cosa pubblica. Tutto è contrario.
È vero questo, assolutamente sì, ogni centesimo ha il suo valore e pesa, vi assicuro che questa è stata una decisione ponderatissima per due ragioni sostanzialmente. La prima ragione è quella che vi dicevo prima, cioè dell'alea che abbiamo davanti, non sappiamo esattamente quale sia la base di reddito dopo tutto quello che è successo. Poteva presupporsi con la ripresa del ciclo economico una ripresa anche dei redditi, però adesso siamo in una fase che per molti è una fase anche di recessiva e quindi questo ha un effetto sulla cifra piuttosto corposa di cui stiamo parlando in generale. Quindi alle autorità per questo, per la base imponibile e anche poi per l'effetto effettivo di quanto si va ad incassare. E la seconda considerazione è proprio quella di non far venir meno tutta la
l'assetto, la previsione di interventi che ci sono già per quanto riguarda i contributi, i sostegni, gli interventi, parlo di scuola, parlo di scuolabus, parlo di sport, parlo di, ecco, quindi non mi dilungo, però è stata ponderata assolutamente e attentamente sulla base di queste considerazioni. Chiaro che se qualche euro in più arriverà, che fa parte del reddito, del lavoro dei cittadini, ecco, andrà ad alimentare il sostegno che va alle, in genere sempre su base ISEE, quindi alle categorie inferiori.
Grazie, possiamo mettere ai voti chi è d'accordo su questo punto, contrari, immediata esecutività, unanimità. Passiamo all'ultimo punto, approvazione del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 22-25. Prego, Assessore Pontello.
Sì, allora ringrazio l'amministratore unico di Ponte Servizi, ingegner Collarin, che ha partecipato all'incontro con la commissione di programmazione ed ha illustrato quali sono gli elementi che caratterizzano questo piano economico finanziario, che anche lo diversificano rispetto a quelli degli anni precedenti. Molte indicazioni sono arrivate, lui ovviamente l'ha fatto in modo molto più dettagliato e preciso, io lo faccio in modo un po' sintetico e veloce, ma mi sembra opportuno dare atto almeno di 4-5 elementi che caratterizzano questo piano economico finanziario. Il primo è quello che riguarda la deliberazione del 2021 con la quale ARERA ha approvato un ulteriore nuovo metodo tariffario, l'MTR2 cosiddetto, quindi periodo regolatorio 22-25. Aspetto correlato a questo il fatto che sempre ARERA abbia previsto un tool, quindi sostanzialmente un Excel con il quale sono già previste le caselline e quindi non si sfugge più a nulla, cioè quelle vanno incanalate in quel modo e da quel tool esce il risultato. Garanzia naturalmente per tutti, di, anche se si può opinare sull'accorpamento, sulla riclassificazione di qualche voce, garanzia che in tutta il metodo funziona in quel modo e da quel risultato. Secondo elemento è quello della valenza pluriennale, questo è un PEF che ha una previsione per il quadriennio 2022-2025, prevede chiaramente delle revisioni biennali, il primo e il secondo anno sono molto più vincolati rispetto alle previsioni future. Altro elemento, il terzo elemento che mi preme sottolineare, sono altre componenti del piano economico finanziario che vanno invece indicate a valle, quindi dal risultato poi si considerano dopo il risultato a valle altre componenti di PEF. Chiarimenti anche qui, interpretazioni, elaborazioni, grosso lavoro per la messa a punto. Ringrazio anche il responsabile dell'area finanziaria che si è dedicata assieme all'amministratore unico per lungo tempo a mettere a punto questi conteggi. Ancora volevo richiamare velocemente la deliberazione, cioè il fatto che questa PEF debba essere, la novità anche questa, deve essere validato dall'ente territorialmente competente, quindi esiste agli atti una validazione del responsabile dell'area finanziaria. Ancora un ultimo aspetto è quello che riguarda la regolazione della qualità cosiddetta del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Questa qualità, e qui mi riferisco a una delibera della Giunta Comunale 59 del 4 di maggio, è stata individuata come livello qualitativo intermedio. È già abbastanza ambizioso l'intermedio, noi ci siamo tenuti a questo, poi eventualmente l'assessore può fare delle puntualizzazioni su questi aspetti qua. Quindi, relazione collegata ancora al PEF, relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati e quelli di bilancio, quindi qui non si scappa più come vi dicevo prima, e dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Ponte Servizi, che è un amministratore unico, che, soggetto che ha redatto il piano, attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza dei valori riportati nella modulistica. Questi erano degli elementi metodologici che mi interessava sottolineare per dire come ancora una volta abbiamo implementato questo meccanismo, ancora una volta però le maglie si sono strette e quindi si sono incanalate in caselle ben precise. Cifre, il piano economico finanziario 2022 ammonta complessivamente a 1.222.059, ripartito fra costi cosiddetti fissi 538.000 e costi cosiddetti variabili 683.000, quindi 1.222.059, l'anno precedente l'importo era di 1.205.000, stiamo parlando di, come è stato accennato prima, di un incremento di 0,8%, faccio solo riferimento all'indice Istat di rivalutazione al 31/12/2021 che è più 4,8%. Quindi mi sembra veramente di poter dichiarare che il PEF rimane invariato, riflesso sulle importi delle tariffe, l'importo base per la tariffa domestica va a 130,71 euro più le parti variabili, l'importo base per invece sempre il ritiro del secco per le business passa base a 287,89, quindi insomma anche qui esattamente lo 0,8% di maggiorazione e quindi sostanzialmente invariato. Grazie.
Grazie, assessore Del Borgo.
Sì, solo per aggiungere qualche numero in più. Beh, innanzitutto la mia soddisfazione perché c'è la tariffa puntuale e il Comune di Ponte delle Alpi, in questo caso diciamo Ponte Servizi, attua la tariffazione puntuale che non è assolutamente una tariffazione che viene eseguita in moltissime zone. Diciamo che questo è una garanzia di correttezza, nel senso questo costo e servizio, questo viene pagato. Due numeri, naturalmente riferiti al 2020, gli abitanti erano 8.003, utenze domestiche 4.093, non domestiche 483. L'articolazione della tariffa è la percentuale, quella fissa è il 45,69%, la parte variabile è 54,31%, quindi la parte fissa, diciamo così, è sui 45,5. E il gettito per le utenze domestiche è la percentuale del gettito è delle utenze domestiche del 68,5%, quelle non domestiche 31,45%. Hai il microfono? No. Le tariffe di quest'anno le ha già citate l'assessore al bilancio. Naturalmente c'è sempre la riduzione della quota variabile con il compostaggio, che è del 30%, 50% della seconda casa e il 67% prevista dalla riduzione per gli iscritti a IRE con pensione estera. Diciamo che il servizio, per dare un'idea di come viene fatto il servizio, la raccolta differenziata come percentuale ci vede oramai con piccoli scostamenti, ma sui 90%, quindi è un ottimo risultato, e questo ce l'ha riconosciuto Legambiente, ce lo riconoscono un po' tutti, e quindi che effettivamente il servizio funziona. Anche la quantità di rifiuto urbano residuo in tonnellate, naturalmente se rifacciamo al discorso prima porta a porta era a livelli stratosferici, ma poco ci importa, ma in tutto il periodo in cui è stato iniziato il porta a porta viaggiamo sui dai 250 ai 300, ma soprattutto mi preme dire che dal 2015 c'è un diminuzione, ovviamente non enorme, perché si parte da 343 tonnellate e si arriva a 304 tonnellate. Ovviamente più i numeri sono bassi, più difficile far meglio. Però anche questo, cioè una riduzione di rifiuto è importante, e tanto che questo si esplica nella quantità del residuo secco della popolazione pro capite, che siamo arrivati adesso a 37,76 kg. Diciamo che dall'inizio, diciamo di porta a porta, lasciando parte prima, si è passati da 39 kg a 37, e con una diminuzione, diciamo così, costante. Quindi il servizio, diciamo così, migliora, le qualità raccolte, c'è il VPL, che è quel coso blu, c'è un 9,04% di scarto, che effettivamente dovremmo un po' studiare con il direttore di Ponte Servizi, qual è la criticità. Perché, per esempio, nell'umido lo scarto è 2% e nella carta è meno dell'1%. In ogni caso, comunque, dal PEF si deduce che il 6% dei ricavi viene proprio effettuato dalla vendita dei materiali di recupero. Quindi, diciamo, dai 70-80 mila euro, sono più o meno. Ci sono anche delle criticità, casi isolati, problemi un po' particolari, ma soprattutto i cestini stradali, gli abbandoni, che sono un problema non indifferente. Personalmente io tirerei via tutti i cestini stradali. Cioè, se voi andate a Bolzano, avrete visto che non c'è un cestino neanche a pagarlo oro. Cioè, veramente dobbiamo entrare nell'ottica che se uno butta via qualcosa, se la tiene e la porta nei posti dedicati. Perché poi cosa succede? Che adesso, invece che buttare così, fanno il sacchetto e lo mettono lì, no? Che è meglio così che prima, però va a finire che il cestino alla fin fine diventa un po' un'istigazione all'abbandono. C'è da lavorare, ma secondo me dobbiamo un po' pensare a una riduzione dei cestini più che altro. Naturalmente dobbiamo riprendere anche qui, non è retorica, ma il Covid veramente ci ha un po' rotto le scatole, perché l'educazione ambientale non è stata fatta se non in termini molto relativi, soprattutto nelle scuole, dove stavamo portando anche avanti il discorso sulla plastica e non siamo riusciti a farlo per questi motivi. Per cui adesso mi ripeto ancora, speriamo che l'emergenza, tra virgolette, sanitaria finisca e che in questo poco tempo che ci rimane riprendiamo un po' il discorso, diciamo così, educativo, ambientale, per cercare di migliorare ancora un po' di più il nostro servizio, che già, secondo me, è ottimo ed è riconosciuto come molto valido.
Grazie, assessore.
Naturalmente dobbiamo ringraziare le maestranze che fanno il lavoro, ovvio.
Grazie, assessore. Prego, consigliere Bindella.
Ci teniamo anche noi come minoranza, come gruppo di minoranza, a ringraziare innanzitutto l'amministratore di Ponte Servizi, Pierpaolo Collarin, per la disponibilità che ha sempre dimostrato nei nostri confronti, per il lavoro svolto e con lui tutti i dipendenti della società. Ringraziamo anche l'assessore Pontello, che è sempre stato presente ai nostri incontri con Ponte Servizi, rispondendo a tutte e tante le nostre domande. Ora, l'operazione economica che è stata fatta l'abbiamo capita, ma non l'abbiamo digerita. Come si può digerire la comparsa di un debito fuori bilancio per complessivi 650.000 euro, la perdita del 2019 per 1.313.000 euro e poi tutto il resto, così giusto per non dimenticare. Comunque, dicevo, l'operazione economica l'abbiamo capita, ma ci sono alcune cose che non riusciamo a capire. Ad esempio, la legge del 27 dicembre 2017 ha attribuito ad ARERA le funzioni di regolazione, predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio rifiuti sulla base del principio chi inquina paga. Allora ci chiediamo, come mai anche quest'anno si verifica un aumento dello 0,8% già avvenuto lo scorso anno del 12%, Se nella relazione di accompagnamento del piano economico finanziario periodo regolatorio 2022-2025 troviamo scritto che il livello di eccellenza è confermato dalla classifica di Legambiente per il 2021, che vede il comune di Ponte nelle Alpi primeggiare nella raccolta differenziata tra i comuni della provincia di Belluno, la quale eccelle a livello regionale e nazionale. Infatti, nella tabella si trova la classifica della provincia di Belluno, dove Ponte nelle Alpi è al primo posto, seguita da San Gregorio nelle Alpi e Santa Giustina. Ma allora, se siamo al primo posto e siamo così bravi, cioè i cittadini sono così bravi, su cosa si basa il concetto chi inquina paga? Perché, visto che i cittadini sono così bravi e c'è stato dimostrato anche con i numeri appena descritti dall'assessore, i cittadini devono pagare un ulteriore aumento delle tariffe? Sono importi esigui, è vero? Alcuni numeri, la quota fissa ad euro 130,71 rispetto a 129,67 dell'anno scorso, la variabile 27 euro contro i 26,78, parlando di standard. Però siamo ancora una volta a pesare sulle tasche dei cittadini. Poi, altra cosa, ma non meno importante, sempre nella relazione si legge che, come sappiamo, è in corso il processo di aggregazione tra i gestori in-house che servono attualmente il territorio del bacino Dolomiti per quanto riguarda il ciclo integrato dei rifiuti. Unica strada ora percorribile e per la quale l'ente si è preparato dopo anni di poca trasparenza, diciamo. Ecco, allora chiediamo all'assessore all'ambiente, l'assessore Del Borgo, se ci sono novità sullo stato di questo progetto ed illustrarci lo stato di lavori e quello che ci aspetta per il futuro. Grazie.
È una bella domanda. Bisognerebbe avere la sfera di cristallo, perché non è semplicissima. Diciamo che c'è sempre il solito discorso che l'indicazione di massima da parte di tutti i sindaci della provincia di Belluno, che è l'ATO, che è quindi l'ente della raccolta di rifiuti, l'ente di rifiuti, la zona che, diciamo così, dove vengono raccolti i rifiuti e che diciamo così coincide con la provincia, siamo ancora in un momento di difficoltà, nel senso che i sindaci hanno dato l'indicazione di arrivare ad un, diciamo così, ad una situazione di raccolta e smaltimento dei rifiuti da parte delle società che lavorano, che sono presenti in provincia. Questo avviene ovviamente tramite l'acquisizione di Dolomiti Ambiente. Il problema è un po', diciamo così, un po' problematico per la stima di Dolomiti Ambiente fatta dalla provincia e fatta dalle quattro società che dovrebbero acquisire Dolomiti Ambiente. Proprio domani faremo una riunione, le quattro società, con i sindaci per avere idee un po' chiare, nel senso che noi non abbiamo capito, e qua lo dico veramente un po', magari non abbiamo ben capito se le quattro società, che sono Valpe, Ponte Servizi, Belluno e Ecomont, siano in grado, abbiano una volontà di acquisire Dolomiti Ambiente fino in fondo. In questo momento dobbiamo, in qualche modo, come Comitato di Bacino, come Consiglio di Bacino, di cui faccio parte, in qualche modo mettere un po' dei paletti, perché altrimenti si va avanti di proroga in proroga, che è impossibile, nel dire se c'è la volontà, la possibilità, la capacità, la previsione di un piano industriale utile affinché, oltre che la raccolta, venga fatta anche lo smaltimento a livello provinciale, che secondo molti il business, tra virgolette, che non ha senso, se parliamo di ATO, di partecipate in house, ma lo è perché la raccolta non è che ti dà tanto lo smaltimento. Il fatto che Dolomiti Ambiente venga messa all'asta, in qualche modo venduta all'asta, se arriva un privato le tariffe le fa il privato il che sappiamo bene che nessuno fa per più inefficienza le cose. Quindi, per quello che i sindaci spingono, magari c'è la difficoltà da parte di quella società che tutto sommato hanno sempre vissuto un po' per conto loro, trovare quella aggregazione e quegli intenti tali da affrontare un piano industriale importante, perché è importante sicuramente. Ecco che allora domani pomeriggio ci troveremo con le quattro società e i sindaci per, i delegati, per in qualche modo chiarirci se ci crediamo, se le quattro società chiedono veramente a questo progetto, o se ci sono delle difficoltà insormontabili, o se economicamente non è sostenibile, allora che ci sia un piano B, eventualmente, che in questo momento non conosciamo. Ma dobbiamo in qualche modo chiarirci le idee, su questo sì. Nel senso che abbiamo tirato anche troppo avanti con i tempi, nel senso che dobbiamo decidere. E quindi spero di essere un po' più, diciamo così, più esaustivo la prossima volta. Ripeto, i sindaci, non tutti ovviamente, ma insomma la maggior, comunque hanno votato tutti, spingerebbero proprio per il discorso di che Dolomiti Ambienti entri dentro in questa operazione che, diciamo così, anche dal punto di vista legale, tecnico-legale, semplificherebbe anche le cose. Ma comunque, a parte quello, anche dal punto di vista industriale, sembrerebbe la soluzione più vantaggiosa per la comunità bellunese, sì, dico. Però stiamo a vedere.
Grazie. Se non ci sono altri interventi, prego, dottor De Pasquale.
Non so se il capogruppo vuole intervenire. No, no, ma diciamo che nel clima disteso che abbiamo detto, in tutti i consigli comunali, il capogruppo di minoranza ha l'ultima parola, quindi cedo.
Io sinceramente adesso sentendo parlare, apprezzo la sincerità dell'assessore Dal Borgo, nel senso che è sempre molto sincero, ci dice le difficoltà che sono, che come dicevo prima è umano che trova difficoltà, sicuramente è difficile fare la quadra con quattro sistemi diversi, quattro impostazioni da tutti i punti di vista diversi, quindi è sicuramente difficile e quindi noi abbiamo fatto questa domanda all'assessore proprio per uscire un po' dalla polemica e dai punti di vista economici del passato, proprio per discutere e chiedere anche, non trasparenza è un brutto termine, ma chiedere comunicazioni anche sugli stati di fatto, sulle evoluzioni, su questi incontri, su come procede, insomma, comunque, perché va a interesse, come ha detto giustamente lei, non solo di Ponte Nati, ma di tutta la comunità bellunese o del centro bellunese, quindi insomma essere informati a tutti noi e ai cittadini è sicuramente una cosa positiva e con questo tipo di atteggiamento molto sincero, nel senso che la difficoltà ci sono, è inutile andare a negarle. E mi veniva in mente anche, e lasciatemi un secondo, di ringraziare comunque i miei colleghi di minoranza, perché questa sera hanno fatto, come sempre d'altronde, interventi puntuali, argomentati, circostanziati, preparati, vuol dire che c'è un lavoro dietro, non è che veniamo qua, e quindi mi sento di fare loro personalmente un plauso per il lavoro che fanno a favore dell'opposizione, che ha un ruolo estremamente importante nel Consiglio Comunale. Quindi insomma credo che abbiamo dato esempio della bontà del nostro lavoro e dei nostri intenti, nelle opinioni che possono essere divise o diverse e nella serenità anche dei toni di questa sera. Quindi il voto sarà contrario, ma sarà contrario per le cifre, nel senso che ribadiamo l'aumento. È un aumento minimo, ok, però c'è stato l'aumento del 12% l'anno scorso, 0,8% quest'anno, gli aumenti di prima, cioè stiamo parlando di segni più e quindi in questo caso lo stesso ci sentiamo di votare contro a questo tipo di aumenti senza entrare, ripeto, nelle querelle del passato che ormai sono consolidate e quindi non ha senso.
Speravo nell'astensione. Comunque, un breve commento. Devo dire che il clima l'ho notato per quanto riguarda questo argomento, quando abbiamo fatto riunione, non tanto quello di programmazione, ma in maggioranza, con l'incontro con l'amministratore Collarin, e la memoria è andata a luglio, l'estate, l'autunno del 2019, dove insomma il clima non era lo stesso, la situazione era molto molto complessa. Quindi devo dire che insomma abbiamo fatto credo un ottimo lavoro. Io dal punto di vista personale sono ulteriormente contento perché come sindaco, come Uniti per Ponte, allora come sindaco abbiamo messo in piedi questo sistema che ha portato dei risultati detti dal collega Del Borgo e che può solo che migliorare, nel senso che la raccolta porta a porta è un sistema che stimola il cittadino stesso a migliorare se stesso. E poi ora come capogruppo di direzione comune abbiamo risolto quei problemi che in qualche maniera si erano verificati negli anni successivi, che erano stati erano lì latenti, che dovevano essere risolti. Io devo dire che sono contento anche paradossalmente che non sia partito l'asto, fondamentalmente. Perché dico questo? Perché a un certo momento la stessa minoranza aveva detto, no, che probabilmente l'ATO avrebbe tolto le castagne del fuoco all'amministrazione, nel senso che probabilmente avrebbe risolto i nostri problemi. In realtà questo anno, e non so, forse anche il prossimo anno, forse chissà quanto durerà questa situazione così non ben chiara, ci è permesso comunque di fare di riuscire a vedere i risultati di quella che è stata l'operazione del 2020, del 2021 e quindi dare ai cittadini il segnale forte dell'impegno che ci abbiamo messo e della capacità di aver risolto i problemi che c'erano. Per quanto riguarda gli aumenti, un 0,8%, si diceva l'inflazione è aumentata del 4,8%, quindi paradossalmente se facevo a spanne possiamo dire che abbiamo un meno 4%, quindi tutto sommato rispetto a quello che dovrebbero essere gli aumenti in base all'inflazione saremmo addirittura meno, anche se un calcolo un po' così. E poi io avevo fatto una domanda, l'ho rinnovata forse anche durante la commissione della programmazione, ma soprattutto in maggioranza, ho chiesto all'amministratore l'impatto che ha avuto l'aumento, ad esempio, del gasolio, della benzina quest'anno, e come mai io mi sarei aspettato onestamente un aumento molto maggiore. Vedo che in realtà sono riusciti a fare delle economie, sono riusciti a far sì che in qualche maniera il bilancio abbia introitato questi aumenti che altrimenti non avrebbero si sarebbero ricaduti sui cittadini. Quindi io credo insomma che sia dal punto di vista dei risultati, ma su questo insomma ormai è inutile che diciamo tante cose, sia sull'aspetto finanziario devo dire che insomma noi votiamo convintamente questa proposta e convinti di aver fatto un buon lavoro.
Grazie, prego consigliere Bindella.
Sì, un'ultima cosa, volevo capire qual è la posizione del Comune di Ponte nelle Alpi domani durante l'incontro che ci sarà, di cui ha parlato prima l'assessore Del Borgo.
Il mandato dell'assemblea di sindaci è molto chiaro, per cui proporremo quella soluzione lì, sicuramente. Il problema è cosa ci diranno, se ci diranno qualcosa le quattro società, se hanno dei problemi, se hanno altre intenzioni, se invece ci credono e quindi superano il problema dell'acquisizione di Dolomiti Ambiente e cose di questo tipo. Sicuramente noi non possiamo cambiare quello che è l'indicazione dell'assemblea di sindaci, almeno al momento.
Posso dire una cosa velocissima, positiva, che mi sono dimenticato prima nell'intervento, cioè una cosa positiva. No, nel senso, abbiamo fatto un incontro, come diceva, informale, ma formale, che sarà l'assessore Pontello, con Pierpaolo Collarin di Ponte Servizi un mesetto fa più o meno, no? Che Cindy giustamente ha ringraziato. E è venuto fuori che è a fine mandato. Allora, è una cosa positiva, così ha detto lui. È già stato rinnovato? Non lo sapevo. No, non lo sapevano, non si scusate. No, e volevo fare un appello a che rinnovaste il mandato. Quindi
non è stato rinnovato per 3 anni. Bene. Com'è? Sì, perché sì, quando si fa il bilancio della società viene anche l'assemblea decide sulla proroga o meno, lui ha accettato e quindi insomma. Abbiamo ancora Pierpaolo Collarin per 3 anni, insomma, che saranno 3 anni impegnativi, visto, no, tutto quello che sta accadendo all'interno delle società. Va bene, allora mettiamo i voti, chi è d'accordo? astenuti, anche, c'era anche la Cindy che ha votato contrari. Ok, grazie, immediata esecutività, unanimità, grazie, buona serata.